Buonasera a tutti. Informo a nome dell'articolo 19 del regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale che la ripresa della seduta di Consiglio Comunale è diffusa a mezzo streaming con telecamera sul sito web del Comune in tempo reale e dell'esistenza di una telecamera per la trasmissione delle immagini. Invito il segretario generale, dottor Michele Crescentini, a procedere con l'appello dei consiglieri presenti. Prego.
Grazie Presidente. Bossi Sergio. Presente. Cerutti Massimo. Presente. Zanetta Massimo. Presente. Pagani Michele. Presente. Pastore Maria Piera. Presente. Moia Vittorino. Presente. Vicario Diego in questo momento non c'è. Mora Andrea ha comunicato di non poter essere presente. Manca Mariano. Non è presente. Nonnis Roberto.
Presente.
Presente. La terza Luigi. Presente. Zanetta Valentina. Presente. Pastore Pierluigi. Presente. Fagiano Roberto Cataldo. Presente. Calderoni Simone. Presente. E Fornara Andrea è in questo momento assente.
Constatata la presenza del numero legale, alle ore 18:12 dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale. Un caloroso saluto al pubblico presente e ai signori giornalisti presenti in sala e alcuni in streaming. Procediamo con il primo punto all'ordine del giorno, surroga del consigliere dimissionario Cerutti Emanuele. Comunico che in data 22/11/2021 è stata presentata personalmente ed assunta al protocollo generale dall'ente al numero 00463/48/2021 la nota allegata con la quale il signor Cerutti Emanuele ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale. Dato che ai sensi dell'articolo 38,8 del decreto legislativo 267/2000 le dimissioni dalla carica di consigliere indirizzate al Consiglio sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale entro non oltre 10 giorni deve procedere alla surroga del consigliere dimissionario. Constatato altresì che ai sensi dell'articolo 38,4 del decreto legislativo 267/2000 il consigliere entra in carica in caso di surroga non appena adottata dal Consiglio in relativa deliberazione. Dato atto che ai sensi dell'articolo 45,1 del decreto legislativo 267/2000 il seggio che durante il quinquennio risulti vacante per qualsiasi causa è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. Rilevato dal verbale delle operazioni per l'elezione diretta del sindaco e del Consiglio Comunale dell'11 giugno 2017, agli atti che il primo dei candidati utilmente posizionato nella lista numero 4 Pro Borgo, al quale il signor Cerutti Emanuele apparteneva, a seguito della rinuncia preventiva alla carica da parte dei seguenti signori. Bucci Walter, nota assunta al protocollo generale dell'ente in 23 novembre 2021, Ingaramo Giorgio, nota assunta al protocollo generale dell'ente in data 23 novembre 2021, Fornara Giulia, nota assunta al protocollo generale dell'ente in data 23 novembre 2021, Russo Rosi Rosella, nota assunta al protocollo generale dell'ente in data 23 novembre 2021, Sacco Sara, nota assunta al protocollo generale dell'ente in 24 novembre 2021, Cerutti Davide, nota assunta al protocollo generale dell'ente in data 24 novembre 2021. Cerutti Maria Pia, nota assunta al protocollo generale dell'ente in data 29 novembre 2021. E la signora Marone Giulia, nata a Borgomanero il 25 luglio 1992, con una cifra individuale di 878. Rilevato che il summenzionato candidato ha reso dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 di essere in possesso dei requisiti per l'eleggibilità a consigliere comunale, di non trovarsi in possesso dei requisiti per l'eleggibilità consigliere comunale, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità, di incompatibilità e di inconferibilità previste dal Decreto Legislativo 267-2000, Decreto Legislativo 39-2013 e Decreto Legislativo 235-2012, ostativi al conferimento dell'incarico. Visto l'articolo 41,1 del Decreto Legislativo 267-2000, applicabile nel caso di surroga ai sensi del quale il Consiglio Comunale nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare le condizioni degli eletti a norma del capo secondo titolo terzo del Decreto Legislativo 267-2000, recanti norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità. Visti i decreti legislativi numero 235-2012, numero 39-2013, successivamente il Presidente comunica che dal verbale dell'Ufficio Centrale non figurano denunce di ineleggibilità o incompatibilità presentate dagli elettori e che successivamente non sono stati presentati reclami ed opposizioni. Visto tutto quello che è stato menzionato in questa delibera, possiamo procedere alla votazione per quanto riguarda la consigliera Marone Giulia. Prego colleghi consiglieri. Procediamo. Astenuti? Contrari? Favorevoli? Ricordo che questa delibera non necessita di immediata eseguibilità. Pertanto invito la consigliera collega nuova a sedersi nei banchi. Prego. Un benvenuto e un applauso per la nuova consigliera. Consigliera Marone, se vuole dire qualcosa, prego.
Mi sentite? Sì. Allora, buonasera, mi chiamo Marone Giulia e ho già collaborato con il Comune negli ultimi tempi per quanto riguarda le tematiche ambientali. Abbiamo studiato insieme a Elisa Zanetta il progetto AMBO, quindi il servizio di volontariato civico ambientale e essendo io al momento ancora rappresentante di Lega Ambiente in consulta per l'ambiente, cosa che probabilmente cambierà a seguito della mia nomina, ho portato avanti con il Comune il progetto Puliamo il Mondo. Quindi per presentarmi in breve, mi occupo nella vita di educazione, di comunicazione, di sostenibilità ambientale e di editoria. E quindi sono contenta di essere qui oggi, stasera con voi, per sostituire Emanuele Cerutti, anzi lo ringrazio per tutto il lavoro che ha fatto. So che, come tutti sapete, ha avuto delle difficoltà nel sentirsi ascoltato e quindi spero che non succeda la stessa cosa a me, anzi spero che tutto ciò che porterò qui sarà accolto e di conseguenza prometto di accogliere qualsiasi tipo di discussione esca qui per il bene della collettività. Scusate, sono anche un po' emozionata. Infine, dichiaro che in accordo con la collega Valentina sostituirò Emanuele Cerutti nella Commissione 2, la Commissione Cultura, e Valentina Zanetta sarà il capogruppo.
Bene, grazie consigliere. Quindi ringrazio anch'io il consigliere Emanuele Cerutti che in questi anni è stato con noi sui banchi e ha svolto il suo lavoro. Passo la parola al nostro sindaco per le comunicazioni. Prego signor sindaco.
Grazie Presidente, buonasera a tutti, do anch'io il benvenuto a Giulia, insomma, sono gli occhiali che si appannano, sono rimasti pochi consigli ma comunque credo che sia un'esperienza che auguro a tutti di fare. Il fatto di essere ascoltati a volte presume evitare diciamo certi ragionamenti che erano fatti a monte. All'inizio e lo ribadisco perché l'ho già detto almeno 3 volte, 4 volte questo consiglio comunale. Primo consiglio comunale, il sindaco aveva dato piena disponibilità, addirittura a non chiamare neanche maggioranza o opposizione. Il vostro capogruppo, 2 minuti dopo, ha detto una frase che non voglio ripetere, che ha dato però fastidio a tanti, e questa cosa qua ha incrinato sicuramente i buoni rapporti, il primo consiglio comunale. E quindi capisce che, insomma, se le cose prendono la piega giusta si può ragionare, si può discutere. Se poi chiaramente si pensa di essere sempre più furbi degli altri, probabilmente qualcosa stata facendo può capitare. Io volevo ricordare una persona che fa parte del nostro gemellaggio, una persona del comune di Bad Mergentheim, Jürgen Hild, che amava tantissimo la nostra città. È stato qua da noi 35, 36, 37 volte, non so dirvi quante volte. Io ho avuto modo di parlargli più volte e lui veramente era innamorato della nostra Borgomanero. E voglio essere vicino alla famiglia, l'abbiamo già fatto con un biglietto di condoglianze, ma lo voglio fare anche in questo consiglio comunale, e siamo sicuramente vicini alla famiglia e facciamo a loro le nostre più sentite condoglianze. Grazie.
Grazie signor sindaco, passiamo alla proposta di delibera. Prego, consigliere Pastore.
Ho visto passare il consigliere Manca con una meteora, già era vestito di giallo, ma è presente o non è presente?
Mi scusi, ma era qua un attimo fa. È assente.
Ah, no, è giusto, perché ho visto sedere 6 banchi.
No, l'abbiamo
visto. Non capivo se era...
Grazie. Grazie, consigliere Pierluigi Pastore. Prego. Procediamo con la proposta di delibera numero 3 ad oggetto variazioni al documento unico di programmazione DUP 2021-2023, piano opere pubbliche, variazioni al bilancio di previsione 2021-2023. Prego la parola al nostro vice sindaco Ignazio Zanetta.
Signor sindaco, signor presidente, colleghi consiglieri, assessore, il pubblico presente che ci segue da casa, buonasera a tutti. Do anch'io il benvenuto al nuovo consigliere comunale Giulia Marone, quindi benvenuta tra di noi. E la delibera che sono a sottoporre alla vostra attenzione, che abbiamo avuto modo di esaminare la scorsa settimana in Commissione 1, quindi Commissione che si occupa di bilancio, è appunto la variazione al DUP, documento unico di programmazione 21-23, e una serie di variazioni al bilancio di previsione sempre del 2021-23. Come appunto, intanto tengo sempre a ringraziare la Commissione con la quale si sono affrontati questi 4 anni, sicuramente 4 anni e mezzo, tanti. Ogni momento dedicato al nostro bilancio, ai nostri conti, ma anche non solo quello, perché la Commissione si occupa anche di altro, di regolamenti e via, quindi sicuramente è stato fatto un lavoro che proseguirà nei prossimi mesi e che a breve ci vedrà ancora convocati per affrontare quello che sarà il bilancio di previsione 22-24. Quindi un grazie a tutti i componenti e nell'entrare nel vivo della delibera che sottolineiamo questa sera, come ormai siamo abituati, cercherò di darvi quelle che sono le indicazioni che più hanno rilevanza all'interno di questa variazione. Intanto i consiglieri sanno, ma ricordiamo che entro il 30 di novembre è la data ultima per il quale un ente pubblico, quindi il Comune, può effettuare una variazione al bilancio bilancio di previsione. Quest'anno avremo, per quanto riguarda entrate, spese, Covid, situazioni particolari come l'anno scorso, solo rispetto a queste 2 categorie, entrate e uscite relative a Covid, potrebbero essere fatte variazioni ancora fino alla fine dell'anno, nel caso in cui dovessero arrivare nuove risorse o altre che devono essere inserite nel bilancio da spendere. Comunque, per quanto riguarda i conti generali del Comune, quella di questa sera è l'ultima variazione possibile. Okay. Per quanto riguarda quindi variazione sia del DUP, del documento unico di programmazione, variazione del bilancio, variazione anche del piano delle opere pubbliche 21-22 soprattutto. Quindi nell'andare a analizzare quelle che riguardano le entrate del nostro bilancio, vengono applicati 697.000 euro circa di avanzo di amministrazione, che poi verrà impiegato successivamente, vedremo come, in spese di investimento. Abbiamo un giroconto di 184.000 euro che deve passare dalle entrate, ma questa è una questione tecnica, perché quest'anno le agevolazioni Covid, quindi il bilancio dell'anno scorso, quindi i soldi che ci vengono riconosciuti dallo Stato per andare a scontare determinate categorie, dovevano essere registrate in una parte del bilancio, quest'anno si è deciso che devono transitare anche dalle entrate e poi chiaramente andare a coprire quella parte sulla spesa della tassa rifiuti, che appunto andrà ad essere agevolata. Abbiamo proventi da accertamenti per lo smaltimento rifiuti di circa 20.000 euro in più, abbiamo circa 20.000 euro in meno di diritti sulle pubbliche affissioni. Tanto una precisazione da fare tutti gli anni: 30 novembre l'ultima variazione, nel momento in cui tutti i settori, dirigenti, divisioni segnalano all'ufficio finanziario quelle che sono le maggiori necessità o minore necessità, le maggiori entrate, le minori uscite o le maggiori spese che devono essere affrontate da qua alla fine dell'anno. Quindi arrivano una serie di indicazioni che poi portano a una variazione. Quindi le variazioni sono frutto delle analisi del bilancio di ogni singola divisione e di ogni singolo settore del Comune. Questo era solo per specificare meglio perché stiamo parlando di queste cifre. Quindi vengono verificati i conti, vengono verificate le entrate e uscite del Comune e vengono comunicate, quindi si apportano quelle modifiche al bilancio che servono per essere più in linea, no, con quelle che sono quasi non solo previsioni ma ormai dati quasi certi, essendo verso la fine dell'anno. Continuando, abbiamo ottenuto contributo dallo Stato per emergenza Covid di 87.000 euro, quindi deve essere inserito all'interno del bilancio tra le entrate. Abbiamo circa un contributo regionale di sostegno alla locazione, quindi da parte della Regione Piemonte, di 164.000 euro, che deve essere registrato tra le entrate. Abbiamo ottenuto un contributo di 20.000 euro, però 9.999 che entrano quest'anno e gli altri 9.999 sul 2022 dalla Regione Piemonte per il distretto urbano del commercio. Abbiamo trasformazioni di diritti di superficie in proprietà, soppressione dei vincoli di immobili più 10.000 euro, meno 20.000 euro di concessioni cimiteriali, più 60.000 euro derivanti dalle concessioni edilizie e dalle sanzioni previste, 15.000 euro dalle monetizzazioni aree standard. Queste sono la parte più consistente, diciamo, un po' tra le entrate di parte corrente, quasi tutte, che rientrano nel nostro bilancio. Poi abbiamo meno entrate, e qua per quanto riguarda che si collega poi anche al triennale delle opere pubbliche. Quindi nel triennale delle opere pubbliche erano previste tre interventi, quindi la scuola di Santa Cristina, nuova sede dell'infanzia, parte della primaria, un contributo di 668.000 euro, quindi un'opera pubblica nel bilancio, nel piano delle opere pubbliche pare a quella cifra, 668.000 euro, 281.000 euro per l'adeguamento sismico della scuola primaria di Vergano e 1.605.000 euro di messa in sicurezza della scuola secondaria di Gobetti. Qui noi oggi andiamo a registrare queste tre minori entrate perché i soldi non sono ancora arrivati. non sono ancora arrivati e quindi il Comune, essendo a fine anno, modifica il piano opere pubbliche, sposta sul 2022 questi tre interventi, nel 2021 deve andare a togliere l'entrata e l'uscita e a modificare il triennale, quindi sono cifre importanti ma che riguardano un'entrata che speriamo sia a breve. Perché questi finanziamenti che sono forse un po', magari ci appelliamo, vedo la collega ai lavori pubblici perché ci chiediamo che fine abbiano fatto, sono di un bando, se non erro, del 2019, 18? Prima? E 2020, un bando del 2020, quindi dello scorso anno. Metà dell'anno scorso ci è stato comunicato che comunque noi rientravamo tra i finanziabili in attesa di trasferimento di risorse da parte dello Stato, perché questi sono contributi che arrivano dalla Regione Piemonte, contributi credo del Ministero dell'Istruzione che passano tramite la Regione Piemonte, siamo lì, trentesimi, quarantesimi, abbiamo tre progetti tutti validati, tutti che hanno passato lo step e siamo solo in attesa del finanziamento. Ora, come si stanno muovendo tanti finanziamenti che vanno anche a incrementare risorse su bandi, abbiamo visto anche uscito un po' sui giornali oggi, col PNNR abbiamo finanziato, col PNNR è stato finanziato un bando del 2020, anche quello 19, sulla messa in sicurezza delle strade e degli edifici scolastici, anche quello credo del 2020, e lì noi abbiamo ottenuto finanziamenti per 320.000 euro, che sono quelli della ciclabile di Viale Kennedy e della messa in sicurezza Ponti secondo lotto. Ma quel finanziamento non era finanziato col PNNR, era finanziato da risorse statali. Noi, anche in quel caso, i nostri progetti erano stati valutati positivamente, non erano stati finanziati lo scorso anno perché nella graduatoria le risorse erano andate prioritariamente altrove, e adesso hanno scorso tutta la graduatoria utilizzando, da quello che ho capito, il fondo del PNNR, quindi ci hanno finanziato quell'opera. Questi progetti invece sono su un'altra fonte di finanziamento e speriamo che anche lì possano magari essere a breve finanziati utilizzando anche i fondi del PNNR, spero, o comunque qualsiasi fondo, in modo che il Comune poi possa procedere con l'esecuzione di questi lavori, che sempre di messa in sicurezza degli edifici scolastici trattasi, su un altro capitolo e finanziati da un altro ministero. Andiamo a togliere dalle entrate un mutuo di 390.000 euro per quanto riguarda la sistemazione del parco Marazza. Questo perché viene spostato anche questa opera pubblica nel 2022. Siamo arrivati a fine anno, il progetto esecutivo pronto, mancano, mi sembra, due pareri, o uno, poi guardo sempre la collega, magari poi dopo interverrà anche lei, ci manca un parere. Oggi però, nelle tempistiche che abbiamo, sappiamo che il parere non arriva nel breve e noi entro la metà mese, entro i prossimi 15 giorni, poi chiudiamo gli affidamenti, chiudiamo tutte le operazioni e quindi spostiamo al 2022 l'opera e poi andremo a rifinanziarla. Idem col mutuo per la riqualificazione della scuola di Santa Cristina, stesso discorso. Abbiamo altre entrate da terzi per la gestione della CIE di circa 23.000 euro. Per quanto riguarda, questo quindi era le entrate, maggiore e minore entrate, maggiore entrate sulle necessità, maggiore entrate, minori entrate, come abbiamo detto, o perché ne abbiamo incassate di meno, perché andiamo a spostare delle future entrate di contributi, di trasferimenti all'anno prossimo. Per quanto riguarda la spesa, anche qui la parte più significativa. Abbiamo quindi gli interventi di informatizzazione degli uffici comunali, poca roba, guardo Michele Marucco, ma sono circa 5.000 euro. Andiamo a togliere dalla spesa, come ho detto prima, la parte parlando delle entrate, Vergano per 321.000 euro, la Santa Cristina 1.029.000, la messa in sicurezza della Gobetti per 1.600.000. Andiamo a inserire una manutenzione straordinaria presso le scuole medie Gobetti di circa 120.000 euro, finanziamo la manutenzione straordinaria delle strade per 300.000 euro, questi 120 più Parco della Resistenza 340, altri progetti di cui abbiamo tolto prima il mutuo, vengono finanziati con l'applicazione dell'avanzo. La prima voce che io ho letto all'inizio, 697.000 euro di applicazione dell'avanzo, vanno a finanziare opere al titolo secondo di manutenzione. Andiamo a finanziare l'ammodernamento e potenziamento dell'illuminazione pubblico di Viale Marazza per 130.000 euro, il Parco della Resistenza per 390. Andiamo quindi a togliere dalle spese, come viene già fatto dalle entrate, 390.000 euro per il Parco di Villa Marazza, e andiamo a inserire 20.000 euro di spese straordinarie per i cimiteri. Per quanto riguarda le spese correnti, gli importi più rilevanti, cioè come vengono utilizzati e dove vanno a finire, noi andiamo a reintegrare il fondo di riserva ordinario di 34.437 euro, 15.000 euro sono per incarichi legali, poi 1.100 euro il progetto scuole sicure più oneri, quindi un contributo, guarda poi il collega che oggi segue la politica, un contributo che abbiamo preso che poi verrà utilizzato appunto con questo progetto scuole sicure in accordo tra Comune e la Prefettura di Novara, con un finanziamento da parte del Ministero degli Interni, se non erro, di 15.000 euro, per cui il nostro comando ha predisposto un progetto che è stato poi validato e approvato dalla Prefettura, e con l'anno prossimo inizieranno una serie di attività. Andiamo a inserire nelle spese i 164.000 euro di contributi alla locazione che prima abbiamo visto nella parte delle entrate. Abbiamo 25.000 euro tra le spese per quanto riguarda il fondo sociale e morosità delle ATC, 5.000 euro di promozione delle attività commerciali, i 9.999 euro del servizio per il distretto urbano del commercio, 15.000 euro servizi e risorse umane, trasferimenti per manifestazioni turistiche sono circa 50.000 euro, lavori interinari 10.500, carichi tecnici 33.776 euro, e anche qua andiamo a riportare nelle uscite, come abbiamo visto nelle entrate, i 184.000 euro del trasferimento a imprese per Covid-19, che rispetto alle agevolazioni. Alle agevolazioni sulla Tari. Questo è il prospetto delle spese, sicuramente delle variazioni più rilevanti. Come dicevo all'inizio, a fine anno il settore tecnico, cioè tutti i settori del comune comunicano alla ragioneria, quindi alla parte finanziaria, quelle che sono le necessità, le abbiamo viste rispetto alle entrate, rispetto ai finanziamenti, rispetto alle uscite, rispetto all'aggiustamento dei vari capitoli, perché essendo questa l'ultima variazione, l'ultima volta che il Comune può andare a effettuare queste variazioni, andando a sistemare il bilancio, come dicevo prima, essendo ormai al mese di novembre, siamo quasi in chiusura, e quindi tutte le entrate, le spese e le uscite ad oggi sono le più veritiere possibili. Poi chiaramente manca ancora un mese alla fine dell'anno, potrebbero darci altri contributi, potrebbero arrivare altri contributi al Comune, potrebbero essere necessarie altre spese, speriamo di no, perché se arrivano altri contributi li possiamo vedere, li possiamo poi accertare anche sull'anno prossimo se dovessimo avere delle spese impreviste. Abbiamo quello che la prima voce che vi ho letto, che era il fondo di riserva che il Comune ha nel caso in cui dovesse fare necessità a interventi straordinari che non prevedono una specifica voce di spesa all'interno del capitolo di spesa del nostro bilancio. A disposizione dei consiglieri per eventuali chiarimenti, sia io chiaramente che i colleghi nel merito delle proprie competenze. Grazie a tutti.
Grazie Vice Sindaco, dichiaro aperta la discussione, prego colleghi consiglieri chi vuole prendere la parola. Prego consigliere Roberto Faggiano.
Grazie Presidente Nonnis, un saluto a tutti presenti e entro subito nel merito della discussione, ringraziando il Vice Sindaco per l'accuratezza con cui ci ha fornito i dati. Mi sono segnato quattro passaggi, non del suo ragionamento, quattro passaggi su cui mi piacerebbe avere degli approfondimenti. Uno è magari strettamente legato a un qualcosa che può, a cui può rispondermi lei, invece il resto è magari gradirei la risposta dagli assessori competenti, visto che per scherzo in commissione gliel'ho detto settimana scorsa, ho detto quando mi ha detto hai delle domande, ho detto ma sì, però magari le faccio poi in consiglio ai tuoi colleghi, perché sennò poi qua sembra sempre che c'è una persona che fa il jolly, mentre la giunta è fatta di top persone. Allora, nella delibera c'è, sono stanziati 300.000 euro come fondo contenzioso passività potenziali. Lì volevo capire se c'è già, se è una cifra che è stata stanziata, perché è una stima prudenziale di quello che potrebbe essere, o se c'è invece un sospetto, diciamo, un qualcosa che potrebbe verificarsi. Poi, per quanto riguarda invece i fondi del PNRR, dei bandi, poi vabbè, si sviluppano come vogliamo. Lì volevo fare una precisazione io, nel senso che in provincia sono arrivati 17,5 milioni, lei giustamente ha sottolineato che a Borgo Manero sono arrivati 320.000 euro, ora presumo che noi siamo messi molto bene, perché siccome questi sono soldi che vanno ad impattare sul rischio idrogeologico, efficienza energetica, edilizia scolastica e strade, su 17 milioni e mezzo noi ne chiediamo 320.000, vuol dire che siamo o tanto bravi a essere riusciti a recuperare risorse dalle altre parti, oppure che noi non ne abbiamo bisogno. Nel senso che Bellinzago, per capirci, ha portato a casa 1,5 milioni. Gozzano, così faccio uno e uno, no? Perché sennò dice, parli di Bellinzago perché sono i tuoi. Gozzano, che è molto lontano da me, 570.000, Miasino 500.000, Oleggio Castello 540.000. Perciò delle quantità di fondi importanti. Rilevo questo come a dire, o noi siamo stati talmente virtuosi in passato da essere riusciti a risolvere queste problematiche con capacità nostre, o forse abbiamo magari perso una parte di opportunità. Arrivo invece alla variazione, chiedendo agli assessori competenti due cose. Uno, per quanto riguarda la riqualifica dell'impianto sportivo di Santa Croce, e tra le righe io rilancio una proposta che avevo fatto, che mi sembrava mezza accolta, poi non se ne è più parlato, capisco, è una proposta mia. Però è stato un Borgo Manerese importante. Quell'impianto di Santa Croce proviamo a pensare se si può veramente intitolare a Renzo Caresana. Comunque, 2022 vedo 720.000 euro per la riqualifica dell'impianto di Santa Croce. Io vorrei chiedere in cosa consiste, ma non in termini polemici, perché io sono contentissimo, però vorrei chiedere se con questi 720.000 euro si fanno delle, chiamiamole così, delle opere aggiuntive, se si fanno, se si dà la possibilità in quell'impianto di praticare anche altri sport, insomma 720.000 euro sono un po' di soldini, che cosa ci facciamo? Poi non l'ho segnato, a memoria mi sembra 400.000 euro invece per i lavori sul palazzetto Cadorna, anche lì chi è borgomanese non può non essere affezionato a quel palazzetto, perché innanzitutto chi ci ha fatto lì le medie, bene o male quello, lì dentro ci entrava a fare educazione fisica, per cui, cioè, siamo, e poi gli anni d'oro della Ciberio, siamo tutti affezionati. Anche lì, 400.000 euro, lì ci saranno dei lavori appunto magari di adeguamento per poter rendere il palazzetto fruibile alla squadra di basket, anche lì, gentilmente se è possibile sapere quali sono i lavori previsti, perciò non sto contestando lo stanziamento, perché sennò qui bisogna sempre pesare le parole, non sto contestando, sto chiedendo cosa si fa. Mentre una cosa che, su cui chiedo magari un approfondimento, perché poi si dice sempre che l'assessore al bilancio è cattivo, nel senso che l'assessore al bilancio è colui che tiene il portafoglio, che tiene chiuso il portafoglio. Però ho visto una cosa che non mi è piaciuta, e o capisco poco io, può darsi, oppure non sono stati fatti bene i compiti, o anche qui sono state perse delle opportunità, o sono state fatte perdere delle opportunità. Perché nel programma Sport e Tempo Libero e nel programma Giovani, come spese correnti, perciò soldini pronti, disponibili, io vedo che ci sono in diminuzione in una partita 10.720 euro e nell'altra 7.225 euro, per un totale quasi di 18.000 euro. Perciò vuol dire che, pur essendo stati stanziati questi soldini, non sono stati spesi. Questo, se è così come le vedo io, non mi piace, perché molto spesso da questi banchi abbiamo contestato la scarsità delle risorse che venivano date a questi capitoli, e ora, se quelli che vengono dati, noi già li riteniamo quasi insufficienti, in più se quelli che vengono dati non vengono neanche spesi, e al 30 di novembre votiamo la variazione per dire ok, non sono stati spesi, ritornano dentro, a me non piace. Dopodiché ognuno trarrà le proprie conclusioni. Grazie.
Grazie consigliere Faggiano. Prego la parola al nostro vice sindaco che ha alzato la mano. Mettetevi d'accordo. Vice sindaco ha alzato la mano, quindi se vuole parlare, se no passo la parola al consigliere Pierluigi Pastore. Non sono, dovete decidere voi, non sono io. Se alzate la mano in più persone, io più che passare la parola non posso fare. Consigliere Pierluigi Pastore, prego.
Buonasera a tutti, grazie Presidente, do il benvenuto alla neoconsigliere che questa sera siede per la prima volta sui bilanci, sui banchi del Comune. Le auguro di, e lo dice uno che è un po' un vecchietto, di portare avanti bene gli interessi della città e dei cittadini, perché questo è un po' il compito con il quale noi stiamo seduti su questi banchi. Vengo a alcune domande e alcune richieste per l'assessore. Io mi sono un po' concentrato su alcune cifre che secondo me sono abbastanza importanti sul discorso delle spese per avere qualche chiarimento. Allora, io ho visto nella missione 9, sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente, una variazione in aumento della spesa di circa 400.000 euro. Mi sono concentrato sulle cifre più importanti, Assessore, di 388.000 erotti euro. Quindi, questo è una variazione importante in un momento come questo, dove la tematica ambientale è una tematica che ci coinvolge tutti, l'aver destinato in aumento questa variazione mi sembra importante, e cercavo di capire a che cosa era destinata. E volevo capire anche in questo argomento se quella deliberazione che era stata presa quasi all'unanimità sul discorso di piantare una pianta per ogni nato nell'anno aveva avuto corso e se aveva dato qualche... perché ho letto che c'è un movimento in questo senso. Poi, sempre per quanto riguarda le spese, c'è la missione 4, l'istruzione e diritto allo studio. Qui c'è una variazione di bilancio in aumento di 1.350.000 euro. E cercavo di capire perché questa è un argomento di estrema interesse, anche questo, è estremamente sensibile per la nostra città. Come il programma istruzione prescolastica, dove abbiamo un aumento, se non ho visto male, di 1.600.000 euro in spese in conto capitale. Anche qui sono variazioni importanti, cercavo di capire a che cosa si riferivano. Poi, dato che io sono abbastanza anziano, ho visto una cosa che mi ha un po' preoccupato, nel senso che nel programma interventi per gli anziani c'è una variazione in diminuzione, c'era uno stanziamento di 300.000 e una variazione in diminuzione di 300.000. Cioè, questo mi preoccupa molto perché, insomma, per quanto riguarda il discorso degli anziani, insomma, mi sembra che ci debba essere una sensibilità maggiore. Ultima richiesta. Nel programma interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale avevamo in programma 680.000 euro e c'è stata una variazione in diminuzione di 452.000, quindi c'è una riduzione molto consistente di questo programma. Allora, io adesso ho riassunto per grandi linee quello che mi è saltato all'occhio, non sono entrato nel merito delle spese minori, però queste diminuzioni e questi aumenti vorrei capire cosa sono imputabili, cioè che cosa ha determinato sostanzialmente queste diminuzioni, anche perché soprattutto per quanto riguarda gli interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale, cioè mi sembra un movimento molto, molto preoccupante questo della diminuzione. E l'ultimo, nelle spese a pagina 11, programma 4, interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale. C'è una diminuzione di 452.000 euro e 684. Cioè, questo io penso che sia chiaramente il resoconto complessivo dell'anno, ma per quale motivo ci sono queste diminuzioni così sensibili e che cosa ha determinato una diminuzione così sensibile? Sto leggendo quello che mi avete dato, eh.
Che allegato è, consigliere Pierluigi Pastore?
Io ne ho fatto uno strano.
Allegato 1.
Pagina 11.
Lei ha terminato, consigliere Pierluigi?
Sì, un attimo, volevo capire ancora una cosa. Posso farlo vedere?
Prego, venga, va, così riusciamo a capire.
Ho stracciato quello che mi avete mandato voi, eh?
Volete magari dare le spiegazioni così sentono anche gli altri colleghi? Scusate, sennò diventa, scusate, siamo in consiglio comunale, se così vi riuscite a capire. Se vuole terminare lei, consigliere Pierluigi, e poi passiamo la parola al nostro vice sindaco. Vuole terminare?
Ho terminato, adesso vediamo.
Grazie consigliere Pierluigi Pastore. Prego la parola al nostro vice sindaco.
Allora, intanto, adesso ho visto l'allegato del consigliere, mi riservo ancora di dargli un'occhiata e poi risponderò al consigliere Pastore. e per lo più cioè, non ci sono stati spostamenti o tagli di queste misure sulla parte corrente, che è la parte che paga i servizi, tanto per. Abbiamo fatto i grossi spostamenti sulla parte in conto capitale, sulla diminuzione dei mutui, l'ho detto prima quando ho letto voce per voce tutte le modifiche che abbiamo fatto al bilancio di previsione, sia in termini di entrate che di uscite, sia per i mutui che erano magari inseriti nelle entrate e sono stati tolti perché li abbiamo spostati l'anno prossimo, ed erano cifre consistenti come quelle che lei riferiva. Quindi cioè, le parti di variazione delle entrate o delle uscite ve le ho lette tutte, e queste cifre che ha accennato non ci sono, perché non sono quelle. Ci sono le diminuzioni delle entrate e delle uscite rispetto agli interventi pubblici che abbiamo spostato all'anno prossimo, sia nostri sulle scuole, sia di altri finanziamenti, quindi, ed è in conto capitale, cioè vengono fatti i lavori quando partiremo e verranno fatti l'anno prossimo. Quindi il grosso di quello che indicava consigliere rispetto a quello. Ora, prima di passare la parola ai colleghi, due rispondo al consigliere Fagiano. La prima è che il fondo contenzioso, noi siamo al testo 1, alla prima pagina della nostra delibera. Questo è il come è composto l'avanzo di amministrazione al 29 aprile 2021, ed è da 3 anni che è così. Cioè non è che in questa variazione noi andiamo a mettere un fondo passività potenziale di 300.000 euro, sono 3 anni che ce l'abbiamo e fa parte del nostro avanzo vincolato e lì rimane, cioè non viene toccato. Nella delibera si va a dire, visto che l'avanzo di amministrazione è così composto, visto, c'è la parte di avanzo disponibile, vado ad applicare l'avanzo disponibile. Quindi noi oggi non stiamo andando a modificare la composizione dell'avanzo, lo vedremo poi magari nel bilancio di previsione. Questa è una variazione che parte e tiene conto comunque del bilancio di previsione di quest'anno e del consuntivo del 2021. Quindi quelli sono lì e sono 3 anni che abbiamo questo fondo passività potenziale contenzioso. Quindi non è oggetto di variazioni ad oggi. Per quanto riguarda invece dopo, pensavo e speravo che quando all'inizio della mia discussione comunque vi parlavo di queste opere che verranno spostate, pensavo che di essere stato capito, mettiamola così, nel senso che immaginavo, consigliere, che la notizia di questi finanziamenti piovuti nella provincia di Novara potesse portare a una giusta considerazione come quella che ha fatto lei, ma come Comune di Borgonia, 300.000 euro, non avete proprio niente di meglio da. Però, l'ho detto prima, cioè quel bando del 2020 sulla messa in sicurezza delle scuole, a cui avevamo partecipato anche nel 2019 senza, avendo le opere approvate ma non finanziate, perché nel 2019 pre-Covid tutti i finanziamenti di quel bando sono finiti non di qua, cioè non in questa parte del paese, sono andati da un'altra parte. Lo stesso è successo con il 2020, tanto che le nostre opere sono state finanziate, ma erano in graduatoria le nostre opere e tutte quelle della provincia di Novara che lei elenca, ed erano in una graduatoria credo al 300° posto, forse, non lo so, adesso sto dicendo dei numeri a caso, perché i primi finanziamenti sono andati anche in quel caso altrove. Quindi nel 2020 noi abbiamo presentato richieste di contributi, ma come ho detto prima, dove si dovrebbero fare normalmente, dove hai più speranza di prendere dei contributi, e quindi li abbiamo presentati sul bando regionale per l'edilizia scolastica chiedendo un contributo di 2,5 milioni, che è lì, e ho detto prima, speriamo che se lo ricordino, perché va finanziato anche quello col PNNR, a mio avviso, così come hanno finanziato il bando della messa in sicurezza delle strade, perché altrimenti i 320.000 euro noi e tutti i milioni che sono venuti in provincia non li avremmo presi neanche nel 2020, perché in graduatoria sì, ma punteggi bassi, e quindi le nostre opere, tutte quelle della provincia di Novara, sono in basso in graduatoria, con i soldi finanziato le altre opere, quelle i primi graduatorie, e noi saremmo stati esclusi, quello che è successo nel 2019. Quest'anno, a differenza, cosa hanno fatto? Hanno ripreso la graduatoria dell'anno scorso, l'hanno, per fortuna, l'hanno rifinanziata con altre risorse, abbiamo detto, quelle del PNNR, e quindi hanno finanziato tutti i progetti che erano inseriti in quel bando. questo sui 320.000 euro e sui soldi che sono arrivati in provincia. Non avete capito?
No.
No, 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 però c'è. No, adesso...
me lo riascolto a casa.
No, lo ripeto. E guarda, pure di essere noioso, magari ci ripetiamo. Noi partecipiamo a tutti i bandi immaginabili e possibili e le risorse le andiamo a ricercare. No, 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 però è una cosa molto interessante, perché cioè, vi assicuro che abbiamo qua il dirigente della divisione tecnica, è talmente spronato da sottoscritto e dalla collega Zanetta a ricercare contributi per fare opere, cosa che abbiamo fatto, e stiamo facendo, che è particolare, no? Giustamente sentire dire ma Borgomanero non avevate niente da fare o da presentare, che avete preso solo 300.000 euro e 1.500.000 di qui, 2.000.000 di là. Io le sto dicendo che quel bando oggi è stato finanziato con i fondi del PNRR, tutti gli esclusi sono stati finanziati, cosa che nel 2019 non è avvenuta, dove eravamo inseriti dentro con i nostri progetti. E sto dicendo che noi nel 2020 abbiamo partecipato chiedendo 2.500.000 di messa in sicurezza delle scuole su un bando regionale. Siamo in graduatoria, aspettiamo che qualcuno vada a finanziare anche quella parte e prenderemo 2.500.000, così come ne abbiamo presi 320 su questo bando, come ne abbiamo presi 200 sull'altro bando per il ponte, la progettazione del ponte, 1.000.000 di euro dalla regione per quanto riguarda il ponte con un accordo di programma e tutte le ricerche che facciamo di finanziamento. D'altra parte, se stiamo facendo stiamo spendendo 1.000.000 di euro in opere e manutenzioni senza fare un mutuo da 15 anni, probabilmente riusciamo a portarle a casa altrove i soldi senza fare indebitamento del comune, no? Quindi questo è tecnicamente non è magari semplicissimo, ma a regola è così. Quando verrà finanziato il bando regionale avremo 2.500.000. Noi l'abbiamo spostato al 2022 questa previsione e speriamo che o con la fine dell'anno o con l'inizio dell'anno prossimo anche queste risorse vengono giustamente finanziate, che possano arrivarci i finanziamenti per poter iniziare poi con la progettazione, ma con i lavori, i bandi e tutto quello che serve per le scuole. Io per ora mi fermo qua e lascio la parola.
Grazie Vice Sindaco.
Al Presidente, grazie.
La parola, chi vuole prendere la parola? Prego Assessore Elisa Zanetta.
Grazie signor Presidente, buonasera a tutti, buonasera al nuovo consigliere comunale Giulia Marone. Prendo velocemente anch'io la parola per completare quanto ha già esposto il mio collega Zanetta e completare le domande che sono state fatte. A volte adesso c'è questa mistificazione del PNNR, quindi a volte anche i titoli possono un po' ingannare. Nel 2020, come è stato detto, noi abbiamo partecipato parallelamente a due bandi e visto che lavoriamo in stretta sinergia con gli uffici bilancio e gli uffici tecnici, il bando edilizia scolastica Regione Piemonte sembrava quello, e giustamente è stato quello che abbiamo scelto per i tre interventi importanti sulle scuole, per cui vorrei ricordare noi abbiamo la progettazione esecutiva approvata, quindi se domani una parte del PNNR andasse attraverso il Ministero dell'Istruzione a finanziare i bandi regionali di edilizia scolastica, noi saremmo in grado di appaltare il giorno successivo. Sono progetti cantierabili, tutti e tre. Quindi, e questo è stato lo sforzo che insieme agli uffici abbiamo fatto, che ringrazio oggi qua è presente il dirigente Paolo Volpe, ma anche chi l'ha preceduto, perché è stata una progettazione lunga. Però oggi abbiamo tre progetti che effettivamente sono cantierabili, aspettiamo esclusivamente il finanziamento. A proposito, volevo anche ricordare che per quei tre progetti abbiamo comunque, visto che il bando edilizia scolastica tardava ad avere copertura da parte statale, abbiamo anche partecipato a un altro bando che sarà a valere su fondi PNNR, che è il bando rigenerazione urbana, quindi stiamo lavorando su più fronti. È un momento complesso, a volte forse sembra semplice, no? Però c'è veramente in atto un sistema di bandi e finanziamenti a più livelli che si sovrappongono, quindi veramente un grande lavoro che stanno facendo gli uffici a monitorare le possibilità. Faccio un esempio, stavamo discutendo, c'è un nuovo bando su piattaforme ecologiche, ampliamenti su cui si può lavorare, edilizia residenziale pubblica, è un attimo proprio di grande fermento in questo senso, quindi è fondamentale il lavoro che stiamo facendo tutti insieme, è monitorare e soprattutto trovare il canale corretto. Quindi spero ardentemente che una parte del PNNR vada a finanziare l'edilizia scolastica così come l'avevamo ipotizzata nel 2020, e per ora la scelta, giustamente, perché pur essendo cantierabili non possiamo bloccare finanziamenti che non in questo momento non siamo in grado di sostenere, quindi sono stati spostati nel 2022. Per quanto riguarda invece gli altri punti, quindi i due interventi sugli impianti sportivi che sono stati citati, allora, l'intervento su Santa Croce è anche questo un intervento per cui è disponibile uno studio di fattibilità tecnico-economica, quindi è visibile anche, nel senso è possibile visionarlo. È un intervento che io ho richiesto con questo livello di approfondimento progettuale già da qualche anno, nel senso che l'abbiamo redatto nel 2018, e da lì abbiamo anche in questo caso cercato di trovare potenziali finanziamenti. Abbiamo partecipato a un bando, siamo stati esclusi, ci abbiamo riprovato con un altro, quindi, e l'intervento è un intervento anche questo di rigenerazione urbana, infatti anche questo è stato poi posizionato perché è ovviamente un ambito frazionale, è oggi un impianto che necessita importanti misure di ristrutturazione, a partire dagli spogliatoi, che sapete sono in quel prefabbricati, che hanno necessità di essere completamente rivisti, ma soprattutto nell'ottica anche della rifunzionalizzazione e nella messa a disposizione di nuovi servizi, proprio come diceva lei, consigliere, quindi la possibilità di diversificare l'offerta. Quindi erano stati previsti degli spazi diversi, la fattibilità c'è, quindi a parte appunto, come dicevo, la parte blocco servizi, spogliatoi, bar e quant'altro, poi c'è la parte di supporto, parcheggi e questo, c'è una parte destinata alla frazione, quindi una piccola area giochi, un'area da utilizzare anche per chi non prettamente usufruisce dell'impianto sportivo, poi c'è l'utilizzo dei due campi, uno dei due diversamente diciamo per altri sport, noi avevamo ipotizzato al tennis e anche al padel, quindi questo era un po' le opzioni, quindi queste. Attualmente il livello progettuale è di fattibilità tecnico-economica, quindi a un livello preliminare di progettazione. Ci serve, come dicevamo, per avere un quadro economico e per riuscire poi a trovare finanziamenti. In questo momento è fondamentale, proprio per quello che dicevo prima, è fondamentale avere a disposizione le idee, ma soprattutto dei progetti, magari non cantierabili, per l'amor di Dio, cantierabili sarebbe meglio, ma avere proprio la possibilità di avere dei quadri economici con delle indicazioni di spesa per poter partecipare alle opportunità che si stanno aprendo. Per quanto riguarda il Pallacadorna, un altro discorso diverso. Questo è un intervento da 400.000 euro che era stato previsto anche questo a bilancio, ma si stanno facendo dei ragionamenti diversi. È in corso di affidamento un servizio di progettazione a uno studio che si occupa di impiantistica sportiva prettamente, per la valutazione anche qua di una fattibilità di utilizzo di quei 400.000, perché ne abbiamo già discusso e questa diciamo modifica anche deriva dalle discussioni che sono avvenute qua in consiglio e che avvengono poi tra i consiglieri e noi come giunta. C'è la necessità di un palazzetto, c'è la necessità di uno spazio dove si possano giocare determinati eventi sportivi a dei livelli che il Pallacadorna, seppur con grandissima emozione per tutti, perché, ma non può essere utilizzato. Ne abbiamo già parlato probabilmente in qualche consiglio fa, Palacadorna è nato come piscina, quindi banalmente fare delle tribune nuove, fare degli ampliamenti è praticamente impossibile. Poi si aggiunge, si somma il fatto che sta all'interno di un bene vincolato, perché le scuole Gobetti sono un bene vincolato dal codice dei beni culturali, quindi diventa anche complesso perché è un'autorizzazione poi della sovrintendenza la possibilità di ampliare all'interno di quel cortile. Quindi il servizio di progettazione che è finalizzato a definire infattibilità tecnico-economica la soluzione migliore per la creazione di un nuovo spazio sportivo, quindi la localizzazione, e ci sono già delle idee, sappiamo benissimo qual è oggi il polo sportivo principale che è stato costruito a Borgomanero, anche questo in zona più decentrata, però oggi rappresenta rappresenta la scelta che era stata fatta di costruire un nuovo impianto sportivo che è a Santa Cristinetta. Quindi stiamo facendo questo genere di valutazione. Oggi quindi nel triennale è ancora presente l'opera come ristrutturazione dell'impianto Cadorna, ma con questa valutazione di sottofondo, con la possibilità quindi poi di variare il triennale quando avremo delle idee corrette sul tavolo da valutare. Questo è quanto. Per quanto riguarda invece, rispondo io al consigliere Pastore in merito alla mozione su un albero per ogni nuovo nato, avevamo discusso, abbiamo portato censimento, anche questi sono tutti atti che sono anche a disposizione per chi volesse magari entrare nel merito. Io ne ho discusso con il consigliere Valentina Zanetta in questo periodo, perché abbiamo lavorato insieme su un progetto con le scuole, quindi gli ho trasmesso anche gli studi che sono stati redatti, quindi siamo partiti dall'analisi, dal censimento, proprio perché per evitare quello che io assolutamente non intendevo fare, ovvero di piantare cose a caso in zone dove probabilmente sarebbero state più nocive che altro, anche perché sono, questo ve lo dico proprio con sentimento, sono più le segnalazioni che ci arrivano dai cittadini di tagliarle le piante che di piantarle, ve lo dico, perché a volte probabilmente anche senza uno studio propedeutico alle spalle possono creare delle situazioni non coerenti con il contesto in cui si lavora. Quindi abbiamo fatto tutta la parte di studio che si è conclusa, censimento concluso, c'è tutta la parte di programmazione delle potature e delle nuove piantumazioni. Adesso partiremo con le nuove piantumazioni, ovviamente simbolicamente abbiamo anche lavorato con l'Istituto Comprensivo e appunto con la professoressa Zanetta per questo progetto a livello scolastico relativo proprio a, è riduttivo parlare dell'albero, nel senso che il progetto è più complesso, si basa su gli obiettivi di sostenibilità europei 2030, quindi insomma è un progetto complesso dove ovviamente hanno dato avvio, poi noi lo facciamo come partner di supporto, ma oggettivamente il lavoro è della scuola dei ragazzi, abbiamo dato avvio con la festa appunto nazionale dell'albero e procederemo con queste prime piantumazioni all'interno delle scuole. Quindi ci stiamo lavorando, come ho detto, come avevo già accennato, già specificato, un lavoro di studio che per me è stato fondamentale.
Grazie Assessore Elisa Zanetta. Prego, qualcun altro vuole prendere la parola? Prego, Assessore Valsesia.
Grazie, buonasera a tutti, do anch'io il benvenuto alla consigliera Giulia Marone. Brevemente per rispondere a quanto richiesto dal consigliere Faggiano. Nell'allegato si vedono le missioni e i dati aggregati. Io mi riservo di dirle nello specifico quelle che sono poi le voci che costituiscono i due valori che lei ha indicato, anche perché arriviamo alla fine dell'anno e quindi sono molti i capitoli che poi confluiscono in un'unica somma. Questo mi sento di dire comunque che le attività che ci eravamo prefissati nel corso dell'anno sono state svolte, alcune in maniera limitata perché causa Covid, ad esempio la collaborazione con le scuole, le iniziative rivolte alle scuole sono gioco forza rallentate dal punto di vista delle politiche giovanili, se questa era la sua richiesta.
Grazie Assessore Valsesia, prego la parola al consigliere Roberto Faggiano e poi al nostro vice sindaco di nuovo. Prego.
Allora, ringrazio l'assessore Zanetta Elisa perché ho capito, era molto semplice, c'erano due canali, abbiamo scelto il canale regionale, punto. E che c'entra? Sono stati dati a Matera, ad Avellino, a Salerno. Io ho parlato di Miasino, Gozzano e Bellinzago, mica ho parlato di Sarno o di Maratea, cioè ho parlato di comuni che sono qui a qualche chilometro. C'erano due strade, il bando regionale e l'altro. Abbiamo scelto il bando regionale, punto. Abbiamo già i progetti cantierabili, aspettiamo che arrivino i soldi alla regione. Semplice. Poi ringrazio per le informazioni relative a Santa Croce, perché da quello che deduco si va verso un qualcosa che mi vede favorevole, per cui costruire un centro sportivo funzionale, anche andando incontro alla realtà della frazione, che sappiamo bene che a Borgomanero le frazioni comunque fanno anche vita a sé e perciò è giusto anche rispettare questa tendenza. E per quanto riguarda il Palacadorna, sì, lì purtroppo c'è il conflitto del sentimento e del realismo. È un problema perché, tra l'altro, ne abbiamo parlato l'altra sera in commissione bilancio, siamo sulla stessa linea, e io e il vice sindaco siamo due sentimentali, però a volte purtroppo bisogna poi fare a pugni con quella roba lì, tanto più che se lei mi dice che l'unica area che potrebbe essere di ampliamento, che è quella sostanzialmente del giardino, chiamiamolo verso il cortile, come lo vogliamo chiamare, della scuola, non è comunque praticabile perché è sottoposta a vincolo, però cerchiamo di salvaguardare una realtà che è importante per Borgomanero, perché quando si parla di sport, quando si parla di cultura, spesso si fa l'errore di derubricarle a così passatempo, no, con la cultura e con lo sport si riesce a fare poi anche un aggregato economico importante per quanto riguarda il commercio, per quanto riguarda anche la visibilità della città, una serie di cose, e non ultimo c'è un aspetto sociale anche molto importante, perché obiettivamente quando tu hai una società sportiva che riesce a creare intorno a sé un movimento importante, quello si riflette anche nell'attività giovanile, e l'attività giovanile ha poi i due aspetti che molto spesso le istituzioni rincorrono, e rincorrono faticosamente perché sono difficili da perseguire, che è un aspetto appunto di socialità e un aspetto anche di benessere inteso come salute, perché ricordiamoci poi che fare sport vuol dire anche salvaguardare e preservare la salute. Comunque, attendiamo fiduciosi.
Grazie consigliere Faggiano, prego la parola al nostro vice sindaco. Dopo la parola a lei, consigliere.
Sì, cercherò di essere breve e magari meno dettagliato di prima, perché non vorrei urtare la sensibilità di qualche consigliere andando a raccontare come funzionano i bandi nazionali, e tanto lo facciamo anche altrove, cioè alla fine non è quello un problema. Cerchiamo di essere semplicistici allora, e rispondo al consigliere Pastore. Sono andato poi a trovarlo, consigliere, stava guardando la variazione del 2023 sul triennale delle opere pubbliche, quindi i 450.000 euro riguardano il CTH, Centro Territoriale dell'Ennio, un'opera pubblica che era prevista nel 23 che è stata spostata, credo, nel 24, quindi va via, cioè meno 450.000 euro nel 23, e lo troveremo, credo l'avremo già approvato nel bilancio di previsione che la Giunta ha approvato il 15 di novembre. Quindi quelle somme grosse a cui si riferiva in quell'elenco erano delle grosse diminuzioni delle opere pubbliche sul triennale delle opere pubbliche, 450, insomma, infatti per quello non mi trovavo, ed è sul 2023, perché noi nella nota di variazione al DUP e nella variazione al bilancio dobbiamo ricordarci che il bilancio è triennale, e quindi noi andiamo a operare sul 2021, 2022 e 2023, e se dobbiamo portare delle modifiche lo facciamo magari anche su tutti gli anni, così sulle entrate e sulle spese. Abbiamo modificato il 2021 il piano triennale delle opere pubbliche, abbiamo spostato al 2022 appunto i lavori sulle scuole, quindi nel 2022 vedrà, non so, nel 21 ci sarà la diminuzione delle entrate e delle uscite per 2,5 milioni, quelli che aspettiamo a breve sperando che arrivino, e ci sarà un incremento di 2,5 milioni nel 2022, quindi speriamo tutti, certo che sì. E quindi era questo, le grosse cifre a cui faceva riferimento erano modifiche del triennale delle opere pubbliche. Grazie
vice sindaco, prego la parola al consigliere Pierluigi Pastore.
Cercavo di riordinare un po' le idee dopo l'intervento dell'assessore Zanetti e l'intervento del vice sindaco. Sinteticamente, io ho capito una cosa, che adesso noi tutti parliamo di questo PNR, però esattamente, come diceva il consigliere Faggiano, io non ho focalizzato una cosa. Allora, da una parte gli interventi sulle scuole vanno bene, eccetera, eccetera, ma i desiderata del nuovo PNR, quello che è stato approvato 3 settimane fa, insomma, no? Quello che hanno portato 3 settimane fa in Parlamento, hanno detto abbiamo tutti questi soldi, questi tot miliardi su questo PNR, che è un piano di resistenza e resilienza finalizzato però ad alcuni filoni particolari, che sono quelli del Green, che sono quelli della... alcuni filoni particolari. Ecco, in questo settore che è privilegiato nei finanziamenti, io ho capito così, ci sono alcuni settori che sono privilegiati, lasciamo perdere le scuole che aspettiamo, quelli della regione Piemonte, eccetera, eccetera, ma in questi settori che sono privilegiati dal PNR, di cui sentiamo parlare tutti i giorni, noi abbiamo fatto delle richieste, se non ricordo male. Quali sono queste richieste e che aspettativa, che possibilità abbiamo? Perché io penso che noi queste richieste le abbiamo fatte tramite la Regione Piemonte, no? Abbiamo fatto un passaggio istituzionale, finalizzato in quella direzione però. Allora, quali sono i desiderata e le aspettative che il Comune di Borgomanero spera di avere in quella direzione, che sono quelle del Green, quelle trasmissione dei dati, eccetera, eccetera. Quelli che il governo centrale ha detto daremo priorità su questi filoni. Quali sono quelli che noi abbiamo chiesto? Domanda?
Grazie consigliere Pierluigi Pastore. Prego la parola all'assessore Elisa Zanetta. Le risponde l'assessore Elisa Zanetta.
Corretto, così riusciamo a spiegare ancora, fare un passettino in più su questo tema del PNNR, che è veramente complesso. Quindi da una parte fondi che finanziano bandi precedenti, come abbiamo detto, no? Quindi bandi già presentati, arrivano dei soldi, vanno a finanziare manutenzioni strade oppure scuole. ma vabbè, io ho sempre visto, cioè sono arrivati tanti soldi in questi anni, io sono oggettivamente, è vero, poi probabilmente riusciremo alla fine del nostro percorso a tirare una somma, ma abbiamo ricevuto e abbiamo lavorato per ottenere molti finanziamenti. Tema diverso è invece il grande quadro strategico del PNNR, che è quello che citava lei, che è avvenuto nel periodo estivo, dopo l'estate, un po' prima dell'estate, quindi Regione Piemonte ha convocato attraverso le province i comuni e ha chiesto di presentare i progetti strategici a valere sulle grandi linee di azione del PNNR. Abbiamo fatto un lavoro, anche qua io non posso che ringraziare gli uffici perché noi ci affidiamo a loro, e quindi abbiamo fatto un lavoro di concertazione con la provincia, abbiamo presentato delle schede che sono confluite nel dossier regionale che poi è andato a Roma. Dentro quel dossier per Borgomanero ci sono delle linee strategiche che derivano dal nostro programma amministrativo e che cercano di incanalare il nostro programma amministrativo all'interno delle linee del PNNR. Il primo principale progetto che noi abbiamo presentato all'interno di quel dossier per il Comune di Borgomanero sono le nostre APEA, quindi le aree produttive ecologicamente attrezzate, Ressega e Beatrice. Aiutami sulla quantificazione. Non mi ricordo la quantificazione, 16 milioni? 34 milioni di euro per Industria 4.0, quindi tutto quello che è il filone della green economy. Quindi noi abbiamo due APEA che rappresentano in pieno quegli obiettivi europei e nazionali, e quindi abbiamo lavorato su quella progettazione, vuol dire infrastrutturare le due aree e darle, ah ecco, perfetto, mi vengono in supporto. sta a valere sulla missione digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo, quindi noi le avevamo, ce le abbiamo, siamo pronti, e quindi per noi credo di rappresentare il pensiero un po' della Giunta, ma è un po' il nostro progetto principale, sia per la valenza economica, ma anche per l'importanza per il territorio. Poi ci sono una serie di interventi che ha a valere sulla missione Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica. Anche qui su tre tipologie di interventi. Da una parte messa in sicurezza del territorio vera e propria, e abbiamo il grande intervento del lagone, quindi del riassetto a nord della città di Borgomanero. Oggi sono partiti, l'avete visto, alcuni lavori di manutenzione e messa in sicurezza del territorio, Torrente Agogna, Rio Lagone, Rio Grua, Sizzone, una serie di interventi finanziati con un contributo statale, però sappiamo benissimo che il problema del Rio Lagone è un problema a monte, che deriva poi da tutti i lavori che sono stati fatti a nord della nostra città. Quindi c'è invece tutto un filone relativo alla rigenerazione urbana attraverso la rigenerazione del patrimonio. Quindi patrimonio, all'interno di quello ci sono dei grandi edifici, per cui abbiamo avviato delle discussioni, ma che sono per noi importanti, perché c'erano già nel nostro programma, relativi alla potenzialità di questi edifici come generatori di nuove opportunità. Sto parlando dell'area Tarditi, sto parlando del cinema moderno, ci sono una serie di grandi immobili che rappresentano appunto oggi un patrimonio dismesso, ma con il potenziale di leva per la rigenerazione. Quindi anche questi sono all'interno del dossier del PNNR che noi abbiamo presentato. Adesso io ve le presento così velocemente a grandi linee, quindi produttivo e poi transizione ecologica, transizione verde relativo al territorio messo in sicurezza e patrimonio. Quindi questi sono i tre filoni. Adesso non me li ricordo tutti, non sto a elencarli tutti, Paolo, non so se... Questi. Aspetta, adesso ve li leggo tutti comunque. All'interno c'è Santa Croce, per esempio, anche abbiamo inserito tutti quelli che sono i nostri progetti. Per un totale complessivo, Paolo, aiutami di... Quindi, come vi ho detto, tre filoni di pensiero che abbiamo voluto inserire all'interno del nostro dossier per il PNNR. Sono stati questi i pilastri su cui abbiamo lavorato. Ringrazio ancora gli uffici perché senza di loro poco si può fare. Grazie.
Grazie, Assessore Elisa Zanetta. Ci sono altri interventi? Se no passare alle dichiarazioni di voto. Prego, nessuna dichiarazione di voto. Metto in votazione la proposta di delibera numero 3, ad oggetto variazione al documento unico di programmazione DUP 2021-2023, piano opere pubbliche, variazione al bilancio di previsione 2021-2023. Astenuti? Contrari? Favorevoli? Per i signori giornalisti in streaming, la proposta di delibera numero 3 passa con 10 voti favorevoli e 5 astenuti. Procediamo anche con l'immediata eseguibilità della delibera appena citata. Astenuti? Contrari? Favorevoli? Procediamo con la proposta di delibera numero 4, ad oggetto adozione variante parziale numero 6 al piano regolatore generale comunale vigente ai sensi dell'articolo 17, comma 5 della legge regionale 56/1977 e contestuale variante al PIP Resiga approvato con deliberazione di giunta comunale numero 4 del 14/1/2020. Prego la parola al relatore, l'assessore Annalisa Beccaria.
Grazie signor Presidente, buonasera Sindaco, buonasera colleghi e grazie agli uffici e ai professionisti qui presenti, un benvenuto anche alla consigliera, benvenuta. In questo ordine del giorno andiamo a parlare del piano di insediamento produttivo della Resega che è stato adottato nel 2019, approvato nel gennaio 2020 e pubblicato con deliberazione della Giunta Comunale sul bollettino della Regione Piemonte a febbraio 2020, avendo e assumendo piena efficacia. Questa durata sarà di 10 anni, quindi sarà valido ed efficace fino a febbraio 2030. Per quanto riguarda quest'ordine del giorno andiamo a parlare di una variante parziale ex articolo 17 e contestualmente quindi andremo a variare una norma all'interno del piano regolatore ma anche nello stesso piano di insediamento produttivo contestualmente. Perché? Perché ci siamo resi conto che innanzitutto l'area della Resiga è un'area strategica posta a sud del nostro comune ed è stata in questi anni di interesse per nuovi insediamenti produttivi. In questi ultimi anni in realtà si è evoluta un po' la necessità di produrre in un certo tipo, andando anche a parlare e a realizzare all'interno degli stessi comparti dei magazzini automatici con uno sviluppo anche in verticale. E ci siamo resi conto che all'interno delle norme di piano e del piano di insediamento produttivo stesso, l'altezza massima raggiungeva i 10 metri. Non è al momento competitiva rispetto a quello che può essere l'interesse del magazzino verticale, pertanto si rende necessario andare a variare questa norma e consentire la realizzazione di impianti più alti rispetto a quello già esistente. Nella verifica, chiaramente nel dettaglio abbiamo l'ausilio dell'architetto Mauro Vergerio, che ringrazio, con studio in Omegna, e quindi preciso semplicemente che andrò a parlare solo di quello che è la competenza del Comune, ovvero l'autorità competente per svolgere la VAS è il Comune tramite il proprio organo tecnico, in questo caso l'architetto Paolo Volpe è il mio dirigente che ringrazio, e verrà praticamente definito che questa variante nel suo carattere generale è esente dalla procedura di adeguamento al piano paesaggistico regionale e richiede comunque una verifica di coerenza delle previsioni al piano delle previsioni urbanistiche. È conforme agli strumenti di piano territoriale, paesaggistici regionali e provinciali e in questo caso quello che io chiederò dopo l'intervento del professionista al Consiglio riunito è quello di andare ad approvare la variante parziale al piano regolatore e contestualmente questa variante di norma all'interno del piano di insediamento produttivo. Io per ora vi ringrazio e lascerei la parola al professionista, l'architetto Mauro Vergerio. Grazie.
È la stessa di Libera.
Buonasera architetto Vergerio Mauro, benvenuto in questo consesso comunale, prego a lei la parola.
Grazie Presidente e buonasera a tutti. Non ho molto da aggiungere rispetto a quello che ha detto l'assessore, voglio solo sottolineare due aspetti, uno quello legato alla volontà dell'amministrazione che viene espressa in questa proposta variante di aumentare l'altezza massima degli edifici da 10 a 25 metri limitatamente alla realizzazione dei cosiddetti magazzini verticali. Come penso sappiate, queste strutture sono delle strutture che hanno avuto un'evoluzione notevole in questi ultimi anni perché hanno meccanizzato, hanno dato la possibilità di meccanizzare la movimentazione dei prodotti all'interno delle industrie e ne stanno facendo uso numerose attività produttive. Pertanto in quel caso dove andiamo a insediare delle nuove attività è opportuno e necessario, ed è stata un'esplicita richiesta da parte degli operatori economici che si sono dimostrati interessati a occupare quell'area, ad avere questa variazione. Questo dal punto di vista strettamente numerico, perciò si passa dai 10 ai 25 metri per quanto riguarda i magazzini verticali. Una precisazione di ordine procedurale è necessaria e utile, penso, ed è quella che, come ricordava l'assessore, nel gennaio del 2020 è stato approvato il piano per gli insediamenti produttivi, che è un piano attuativo del piano regolatore generale e pertanto come tale non aveva la possibilità di anche l'avesse voluto, non aveva la possibilità di modificare la norma, perché la norma è di competenza dello strumento urbanistico generale e del Consiglio Comunale. Il piano attuativo invece è stato approvato dalla Giunta. Ecco perché oggi il Consiglio Comunale viene chiamato a modificare sia l'uno che l'altro, sia il piano regolatore generale, sia il piano attuativo. E la modifica, come vi ripeto, consiste esclusivamente in questa modificazione dell'altezza massima. Io penso di non dover aggiungere nient'altro, se ci sono delle domande sono a disposizione.
Grazie all'architetto Vergerio Mauro per il suo contributo professionale per questa delibera oggetto di votazione. Prego, assessore, vuole ancora dire qualcosa? Prego, si sieda pure, dica.
Ecco, è necessario poi spiegare ai colleghi che oltre alla votazione ci sarà anche una seconda votazione per l'immediata eseguibilità, data dal fatto che ci sono state presentate delle domande di interesse da parte delle aziende che vorrebbero installare proprio al piano di insediamento produttivo della Resega questi magazzini verticali. Quindi per agevolare la tempistica di questo insediamento abbiamo diviso questa variante parziale dalla variante poi strutturale che seguirà nel punto successivo, proprio perché la variante strutturale avrà una durata molto più ampia, visto che va in concertazione con gli enti sovraordinati a noi, mentre una variante parziale di questo tipo potrà essere incanalata in una tempistica molto più ridotta e più vantaggiosa e appetibile per i nuovi investitori. Ecco, io vi chiedo era giusto presentarvi anche questo. Noi l'abbiamo già vista in commissione urbanistica e quindi era stata spiegata la ragione per cui veniva presentata questa variante parziale, però è corretto che tutti i consiglieri possano esserne al corrente. Grazie.
Grazie assessore Beccaria. A questo punto dichiaro aperta la discussione. Prego colleghi consiglieri. Prego consigliere Pierluigi Pastore.
Grazie Presidente, ringrazio l'architetto Vergerio per queste precisazioni. Direi che la politica industriale chiaramente è sempre in evoluzione, per cui queste situazioni bisogna prenderne atto, perché la meccanizzazione dei magazzini è un dato di fatto. La necessità di automatizzare i magazzini passa attraverso anche la loro altezza per occupare meno superficie possibile. Quindi è realizzabile in una zona della città, diciamo, abbastanza defilata. Ci ricordiamo che siamo a ridosso dell'autostrada e quindi praticamente non ci sono coni di visuale così importanti che possono ostacolare. Cioè, voglio dire, c'è anche uno che sta a Fontaneto, cioè non è che ce ne sono già di edifici alti, però ci sono anche le autostrade, l'autostrada, e quindi questi edifici non è che ci abbassano, creano problemi con il visuale. Cioè, sarebbe stato più deleterio averlo alla Beatrice, no? Dove abbiamo un cono di visuale, molto quello del Rosa, che è tutta un'altra storia, insomma. Questo per dire il mio pensiero, ecco. Quindi questa zona è già una zona abbastanza compromessa dal punto di vista della visualità. Per cui la tecnologia ci porta a queste situazioni e quindi credo che sia accoglibile questa variante di normativa, proprio per venire incontro anche alle esigenze. D'altra parte, se questa è una cosa ostativa rispetto a degli insediamenti produttivi, quindi significa produzione, significa posti di lavoro, significa tutto quello che viene di conseguenza. Quindi per quanto mi riguarda sono favorevole a questa situazione. Grazie.
Grazie consigliere Pierluigi Pastore, ci sono altri interventi. Prego consigliere Zanetta Valentina.
Buonasera, ringrazio per la presentazione e anche la documentazione, ma era solo una verifica di quanto avessi realmente capito. Questa variante per rendere appetibile o per andare incontro a richieste che già sono state inoltrate anche informalmente?
Allora, sicuramente per renderla appetibile ad altri investitori, ma sono già pervenute nell'arco degli ultimi mesi delle richieste specifiche in tal senso.
Grazie.
A lei.
Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi passerei alle dichiarazioni di voto. Prego, consigliere Maria Piera Pastore.
Sì, grazie Presidente. Come accennava anche l'assessore, questa variante è passata dalla Commissione Urbanistica e quindi l'abbiamo già potuto esaminare. Dichiaro il voto favorevole della Lega.
Grazie consigliere Maria Piera Pastore. Prego consigliere Faggiano Roberto.
Sì, grazie. Allora, sì, assolutamente il mio voto sarà favorevole. Questa delibera va a dare la possibilità, ecco, di innovare il settore e porterà sviluppo. Ovviamente io qui, poi rappresentando anche la forza politica di Carlo Calenda, che Industria 4.0 l'ha fatta, direi che proprio non posso non essere a favore di questa delibera. Grazie.
Grazie consigliere Roberto Faggiano. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Prego.
Buonasera.
Prego consigliera.
Volevo domandare, è possibile sapere che...
Non può, scusi consigliera, non può fare dichiarazione solo il capogruppo.
No.
Pensavo che voleva intervenire per qualcos'altro. Siamo nelle dichiarazioni di voto. Siamo nelle dichiarazioni di voto, grazie. Qualche altra dichiarazione? Se non ci sono dichiarazioni, metto in votazione la proposta di delibera numero 4, ad oggetto adozione variante parziale numero 6 piano regolatore generale e comunale vigente, ai sensi dell'articolo 17,5 della legge regionale 5677 e contestuale variante al PIP Resiga, approvato con deliberazione di giunta comunale numero 4 del 14/1/2020. Astenuti? Contrari? Favorevoli? 13. La delibera in oggetto passa con 13 voti favorevoli. Adesso procediamo anche per l'immediata eseguibilità della delibera appena citata. Astenuti? Contrari? Favorevoli? Procediamo adesso con la proposta di delibera numero 5, ad oggetto adozione proposta tecnica del progetto preliminare, variante strutturale numero 1 al piano regolatore generale comunale, ai sensi dell'articolo 15 legge regionale 56-77, successive modifiche ed integrazioni. Prima di passare la parola all'assessore competente, ricordo agli amministratori, in base all'articolo 78,2 del decreto legislativo, che bisogna astenersi nel prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti affini sino al quarto grado. L'unica nota pervenuta è quella del consigliere Pierluigi Pastore. Quindi, essendoci questa incompatibilità, la votazione avverrà in tre momenti. Nella prima, dove verranno elencate le tavole e stralciate quelle che riguardano il consigliere Pierluigi Pastore, una seconda votazione senza il consigliere, dove verranno votate solo quelle tavole che interessano la delibera, e una terza votazione dove si vota tutto assieme. Giusto per puntualità. Adesso passo la parola all'assessore competente. Prego, assessore Beccaria.
Grazie, signor Presidente. Colleghi, siamo arrivati all'ordine del giorno che parla della variante strutturale al piano regolatore vigente. Nasce da, diciamo, in questi anni sappiamo, abbiamo lavorato molto bene con la Commissione Urbanistica e con i colleghi presenti anche extra commissione, nelle varie varianti parziali ne abbiamo approvate 5, 6 con quella precedente, e la variante strutturale nasce per dare risposte concrete anche a tutte quelle istanze che non erano state corrisposte o comunque ascoltate o recepite per vari motivi, perché non potevano rientrare in una variante parziale ma bensì in una variante strutturale o generale del piano regolatore, quindi per accogliere, per dare risposte concrete alla cittadinanza. Così è stato, in questa variante strutturale sono pervenute più di 200 istanze, oltre a quelle che automaticamente erano state incluse, cioè uscenti da quelle parziali, e il lavoro svolto egregiamente dai professionisti qui presenti, che ringrazio, si è incanalato in una variante strutturale, come dicevamo, secondo l'articolo 17,4 della legge regionale 56-77. Attiviamo direttamente la VAS come città di Borgomanero, quindi con l'ufficio competente l'architetto Volpe, e prendiamo atto che sono stati dati degli incarichi esterni a partire dal 12 agosto del 2019, quindi all'architetto Vergerio Mauro, che abbiamo incontrato prima, nel novembre 2019 alla società Technical Design SRL di Cuneo per l'aggiornamento cartografico, nel dicembre 2019 al dottor geologo Grioni Fabrizio, che ringrazio ed è qui presente, della società Tellus SRL di Novara, per la parte geologica, a dicembre 2019 per la compatibilità acustica con la ditta Microbel di Rivoli Torino, e nel dicembre 2019 per la parte agronomica al dottor agronomo forestale Locatelli Guido dello studio Sidra Piemonte di Borgomanero. Per a onore del vero dobbiamo dare contezza ai presenti della procedura di variante, di individuare le varie responsabilità Quindi l'autorità proponente è individuata nel nostro sindaco, il signor Sergio Bossi, l'autorità procedente è il mio dirigente dell'area tecnica, architetto Paolo Volpe, e l'autorità competente individuata è nel Consiglio Comunale qui riunito. I soggetti competenti in materia ambientale sono la Regione Piemonte, la Provincia di Novara, l'ARPA Piemonte, l'ASL 13 Novara, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano, Cuseossola e Vercelli, e sono inoltre soggetti interessati e competenti in materie ambientali i vari comuni limitrofi, che non sto qua ad elencare ma che voi conoscete perché è nel merito della delibera. Ai sensi dell'articolo 3 bis comma 7 della legge regionale 56/77, l'autorità competente della VAS è il comune e il piano paesaggistico regionale PPR viene ad adeguare, cioè, scusate, la variante strutturale si adegua al piano, al PPR regionale e anche alle, ai piani, ai PTP provinciali e locali, e tutta la documentazione qui allegata è conforme alle norme che vengono prescritte da enti sovrapposti a noi. Ricordiamo che questa variante strutturale nel merito è stata portata all'attenzione della Commissione Urbanistica in più occasioni, a partire da luglio 2020, giugno 2021, settembre, novembre 2021. Giusto per darvi contezza delle macro aree che poi verranno precisate nel dettaglio sia dall'architetto Vergerio che dal dottor Grioni, abbiamo toccato in questa variante delle, sia dei piccoli accorgimenti e aggiustamenti a livello di piano regolatore, quindi che necessitavano di un piccolo aggiustamento, ma anche le varie, abbiamo preso in carico le istanze dei singoli cittadini. Nel merito abbiamo toccato l'area agricola di interesse paesaggistico della Baraggiola, abbiamo eliminato dal piano particolareggiato al quei risultati che non si erano poi conseguiti del piano stesso, e quindi si è cercato di alleggerire la norma, le aree residenziali di completamento, quindi gli interventi di densificazione, abbiamo, poi nel merito li spiegherà l'architetto Vergerio perché sennò perdiamo, l'adeguamento alla rete ecologica in relazione agli insediamenti esistenti, cioè abbiamo mappato quello già esistente e abbiamo circoscritto quanto già edificato, pur mantenendo in essere la rete ecologica, la ricognizione dei beni culturali e paesaggistici individuati ai sensi del decreto legislativo 42/2004 e dell'articolo 24 della LUR, e dichiarazioni di intenti che hanno toccato queste altre categorie, cioè gli immobili individuati in area normativa di tutela dei nuclei antichi e cascinali, interventi inerenti alle aree destinate o da destinare ad attività economiche, produttive o commerciali, interventi inerenti a nuovi insediamenti residenziali in ambiti edificati e urbanizzati, individuati secondo criteri di densificazione del tessuto edilizio esistente, e incidenti sulla capacità insediativa residenziale complessiva del piano. Interventi sulle aree destinate o da destinare a spazi a servizio pubblico o interesse pubblico, interventi riguardanti la revisione della delimitazione dei corridoi ecologici, interventi relativi ad aree con capacità insediativa esaurita, aree ed immobili dismessi dell'attività produttiva, oggetto di riconversione e altre destinazioni mediante intervento di recupero edilizio, e aree boscate, oggetto di trasformazione. Per quanto riguarda gli aspetti idrogeologici, abbiamo individuato le sottoclassi di rischio nella classe generica 3B in seguito agli interventi di mitigazione sui corsi d'acqua della Gogna e del centro storico, e abbiamo eliminato le fasce di rispetto delle rogge irrigue regolate da porte. Per quanto riguarda la deliberazione, ha già presentato il Presidente le modalità di voto, preciso che non c'è un'urgenza tale, perché comunque siamo in fase di concertazione con gli enti sovraordinati a noi, quindi di conferenza di servizi, per cui non ci sarà l'immediata eseguibilità. Io, se mi permettete, passo la parola all'architetto Mauro Vergerio e di conseguenza al geologo Fabrizio Grioni per le specificazioni del caso. Vi ringrazio.
Invito i due professionisti al nostro consiglio comunale, prego. Con l'ordine l'architetto Vergerio.
Grazie di nuovo, signor Presidente.
Prego.
Allora, come avrete capito dall'introduzione fatta dall'assessore, qui la questione è un po' più complessa della proposta di delibera precedente, perché va a toccare una serie di argomenti accennati in breve dall'assessore che meritano qualche approfondimento, e pertanto vi chiedo un attimo di pazienza in più, perché la questione, come dico, non è semplice neanche da sintetizzare. Ho cercato comunque di fare una sintesi per presentare al Consiglio quelli che sono gli argomenti di maggiore rilevanza di questa variante, e a questa sintesi faccio una breve premessa. In parte l'ha già fatto l'assessore, ma ci tengo a sottolinearla, perché la variante strutturale è, per caratteristica propria, una variante puntuale che va a toccare alcuni aspetti all'interno del piano regolatore, ma non modifica il piano regolatore nel suo assetto complessivo, se no sarebbe stata una variante generale. E questa è una distinzione non solo linguistica, ma anche contenutistica piuttosto importante. Pertanto noi, andando a toccare alcuni punti del piano regolatore, che sono riassunti in quella tavola che vedete proiettata, che purtroppo non rende granché ragione perché la scala è piccola e i punti sono disseminati su tutto il territorio, però vi fa capire come abbiamo interessato tutto il territorio, ma l'abbiamo trattato per aspetti puntuali. Questi aspetti puntuali sono derivati da istanze presentate dai privati cittadini e dalle associazioni che operano sul territorio del Comune di Borgomanero, e sono pervenute circa 200 istanze, più della metà delle quali, 114 per la precisione, sono state accolte. Pertanto, insomma, da questo punto di vista riteniamo che ci sia stata una risposta, come si può dire, efficace a quelle che sono le istanze che sono pervenute. E a queste si sono aggiunte istanze proposte direttamente dall'amministrazione comunale e dalla Giunta, e istanze di carattere tecnico e di dettaglio proposte dagli uffici. La sommatoria di questi tre aspetti ha portato al risultato che oggi viene proposto in adozione al Consiglio Comunale. Dico in adozione perché questo è un primo step, ce ne saranno quattro, perché l'iter prevede appunto l'adozione della proposta tecnica di progetto preliminare, che è quella di questa sera, dopodiché da questo punto in poi interverranno gli enti sovraordinati che ha nominato prima l'assessore, non ve li ripeto, in primis la Regione Piemonte, che esaminerà nel dettaglio, per gli aspetti che gli competono, quelle che sono le scelte fatte in questa variante, e ne riscontrerà la rispondenza alle disposizioni di legge e alle normative, ai regolamenti e alle buone pratiche che si operano quando si va a pianificare il territorio. Completata la premessa, nel dettaglio e in sintesi, spero in breve sintesi, i punti importanti. Allora, ha già menzionato l'assessore il piano paesistico della Baraggiola. Il piano paesistico della Baraggiola interessa un territorio piuttosto esteso che sta a nord-est del territorio del comune di Borgomanero, a confine con i comuni di Gattico e Veruno e di Imborio, e era stato oggetto di un piano particolareggiato che è scaduto 2 anni fa, ma il piano particolareggiato ha continuato in qualche modo a rimanere in vita nonostante fosse scaduto, perché il piano regolatore, che nel frattempo era in itinere, ha fatto proprio tutti i contenuti di questo piano paesistico. Nel fare proprio i contenuti ha fatto proprio i principi, e fino a lì penso che ci siamo, ma purtroppo, e poi vi dico perché purtroppo, ha fatto proprio anche gli aspetti di dettaglio attuativo degli interventi, e il piano particolareggiato prevedeva per tutti i pochi fabbricati, ma qualcuno c'è e ci sono anche degli insediamenti piuttosto importanti che stanno all'interno dell'area, un recupero degli edifici quasi filologico, nel senso che si andava a prevedere che gli intonaci dovessero essere fatti con la malta di calce come si facevano un secolo e mezzo fa, che ci fossero i coppi antichi e non antichizzati per le coperture, che ci fossero le strade sterrate, le strade bianche sterrate anche per l'accesso agli insediamenti. Sono degli esempi, ce ne potrei fare molti altri, ma vi ho fatto tre esempi per farvi capire quella che era la volontà allora del piano particolareggiato, cioè una conservazione molto spinta, che partiva da un principio che è confermato comunque nella variante, che è quello della salvaguardia di questo territorio, che per chi lo conosce, penso lo conosciate tutti anche meglio di me, è un territorio sicuramente che è meritevole di conservazione. Vorremmo con questa variante riconoscere il principio, ma allo stesso tempo introdurre degli elementi che consentano anche degli interventi innovativi sugli edifici, perché gli edifici sono, alcuni di questi sono abitati, molti altri di questi sono ancora utilizzati per le attività agricole che sono rimaste all'interno di questo territorio, e pertanto l'intervento che andremo a fare è un intervento di carattere normativo che cerca di snellire, insomma, passatemi questo termine, non me ne viene un altro, di snellire le modalità attuative degli interventi. Questa tematica è una tematica che è stata posta come importante da parte della Giunta, ma è stata anche sottolineata da numerose osservazioni, da numerose dichiarazioni di intenti pervenute dai privati. Pertanto si è ritenuta come direi quasi prioritaria rispetto agli argomenti trattati all'interno di questa variante. Un secondo argomento che ha delle analogie con queste, perché riguarda anche questo gli aspetti paesaggistici e ambientali, è quello dei cosiddetti corridoi ecologici. I corridoi ecologici sono delle ampie fasce che percorrono tutti i corsi d'acqua che interessano il comune di Borgomanero, perciò non solo l'Algogna e il Sizzone che sono i più importanti, ma anche i corsi d'acqua minori, e in queste fasce il piano territoriale provinciale prevede un'inedificabilità assoluta. Quando si dice inedificabilità assoluta si dice che non si può costruire ex novo, e lì ci si potrebbe stare, ma non si possono neanche fare degli interventi di modesti ampliamenti sugli edifici esistenti, e di edifici esistenti ce ne sono numerosi all'interno di queste fasce. Allora, si è ritenuto, in linea con le indicazioni del piano territoriale provinciale, perché il piano territoriale provinciale lo prevede questo, di enucleare da queste fasce di rispetto e pertanto dal divieto di edificazione e di ampliamento e di ristrutturazione i nuclei edificati esistenti. Questa è stata un'operazione che anche questa sollecitatami dal punto di vista della soluzione tecnica da parte della Giunta, dell'amministrazione, ma anche in questo caso sottolineata da numerose istanze pervenute dai privati, che si vedevano negati anche piccole possibilità di ampliamento e di adeguamento funzionale delle abitazioni esistenti. Dopodiché un altro argomento significativo anche dal punto di vista quantitativo, perché ha interessato numerose istanze pervenute dai privati, è stato quello dell'individuazione di nuove aree residenziali di completamento. Ho detto nuove, ma forse ho usato l'aggettivo sbagliato, perché in realtà non stiamo parlando di aree di nuova edificazione e di espansione dell'abitato, ma stiamo parlando veramente di lotti residuali all'interno dell'edificato e di densificazione degli insediamenti esistenti o previsti. Per spiegare in termini non tecnici, anche se abbastanza intuitivo, densificazione significa che laddove io vado a prevedere già nel piano vigente la possibilità di insediamento di nuova edificazione residenziale, stiamo parlando all'interno del centro abitato, perciò non stiamo parlando assolutamente di area di espansione, con la variante vado a prevedere una possibilità di insediamento più importante dal punto di vista quantitativo, superando una norma che oggi limita fortemente questi insediamenti, perché prevede una duplice verifica. Scusate se vado troppo sul tecnico, ma sono obbligato a farlo in questo passaggio. Una duplice verifica sia dell'indice di edificabilità complessiva del lotto, sia della misura massima di 250 metri quadri previsti per ogni insediamento. Cioè, se io ho un lotto che mi prevede un insediamento inferiore o uguale ai 250 metri quadri va bene, ma se lo prevedo superiore devo comunque limitarlo a 250 metri quadri. E questa sembrava una norma che, soprattutto in presenza, come lo siamo di frequente, di un forte frazionamento delle proprietà all'interno dei lotti edificabili, creava degli squilibri tra da una parte la proprietà che aveva una conformazione e una individuazione quantitativa casuale, diciamo in qualche modo, e questo numero fisso che in qualche modo ne limitava la possibilità di intervento. Laddove ci sono state delle esplicite richieste di superare questo limite, si è previsto un maggiore frazionamento delle aree che consentirà una maggiore edificazione, ma non prevederà un'espansione, pertanto un maggiore consumo di suolo, perché parliamo comunque, come vi ripeto, poi non ve lo dico più, lo dico per l'ultima volta, di aree di completamento interne al centro abitato. Questa operazione prevede, nella proposta tecnica che viene sottoposta questa sera al Consiglio Comunale, un incremento di capacità insediativa di 345 abitanti, che è un limite che abbiamo in qualche modo concordato con la Regione Piemonte, perché abbiamo avuto degli incontri preliminari con la Regione proprio per non fargli arrivare il piano così come ci veniva in mente. Insomma, abbiamo concordato già alcuni aspetti, soprattutto dal punto di vista quantitativo, e questo numero, che avevamo detto poteva essere variabile tra i 300 e i 350, si è attestato sui 340, sulla misura massima quasi, sui 345 abitanti insediabili. La prospettiva che abbiamo anche ventilato alla Regione Piemonte è quella che è vero che il piano regolatore di Borgo Manero prevede molte aree di espansione all'interno del centro abitato, ma è altrettanto vero, e ne abbiamo la prova da questi anni in cui il piano è operativo, che alcune aree sono di difficile decollo, proprio per problematiche di vario genere, mancanza di opere di urbanizzazione, elevato frazionamento della proprietà, problematiche anche di carattere paesaggistico, perché dal 2017, quando è stato approvato il piano paesaggistico regionale, tutti i comuni della Regione Piemonte sono tenuti a fare non solo una verifica di conformità al piano regolatore, che era già dovuta prima, ma anche una verifica di coerenza con il piano paesaggistico regionale. Perciò verrà un tempo a breve in cui il piano regolatore di Borgo Manero, come tutti gli altri della Regione Piemonte, si dovranno definitivamente adeguare nella loro completezza al piano paesaggistico regionale, e molto probabilmente, ma questo lo deciderà il Consiglio Comunale a tempo ed ora, alcune di quelle aree probabilmente dovranno essere pesantemente riviste. Ecco perché la probabile diminuzione di capacità insediativa all'esterno dell'abitato verrebbe già oggi in parte compensata da questo aumento invece, da questa densificazione, come l'ho tecnicamente definita prima, all'interno del centro abitato. Si sono poste, ecco, diciamo che questi che vi ho enumerato fino adesso sono gli aspetti principali della variante. Ci sono poi alcuni aspetti che definisco secondari, ma non perché sono meno importanti, ma perché toccano realtà più piccole e riguardano richieste minori dal punto di vista numerico da parte dei privati, ma che comunque hanno creato e stanno creando problemi seri, perché sono già stati oggetto di istanza nella variante parziale numero 4, che è stata approvata due anni fa da questo Consiglio Comunale, ma non hanno potuto trovare risposta. Adesso vi spiego perché. E sto parlando dei nuclei cascinali, che sono diciamo, passatemi il termine, quei piccoli centri storici che abbiamo laddove ci sono le numerose cascine o ex cascine che sono presenti sul territorio comunale e che hanno un aggregato edificato significativo, il quale aggregato edificato è sottoposto, già fin dal piano regolatore dalla sua nascita, a un vincolo di conservazione. Questo vincolo di conservazione non è un vincolo così rigido come quello della Baraggiola, ma è un vincolo che impedisce comunque alcuni interventi che sono stati reputati, valutati nella variante uno per uno, sono stati reputati possibili e opportuni e che non potevano trovare spazio. Purtroppo non hanno potuto trovare spazio neanche nella variante parziale che vi ho menzionato poco fa, perché andavano a modificare il regime vincolistico, e la modifica del regime vincolistico è uno dei requisiti che fa della variante parziale una variante strutturale. Pertanto non hanno potuto trovare risposta nella variante parziale, trovano invece oggi risposta in questa variante strutturale. Ci sono poi, c'è poi un'altra tematica, anche se nella variante strutturale, a onor del vero, non è molto numerosa, lo era molto di più nella variante parziale, e lì abbiamo potuto dare risposte, che è quella della trasformazione dei fabbricati ex produttivi dismessi o sottoutilizzati o parzialmente dismessi. Questi fabbricati il piano regolatore opportunamente li qualifica come aree di trasformazione, cioè come aree dove c'è o c'era un insediamento produttivo, e siccome si trovano all'interno dell'abitato in una collocazione non adeguata e incompatibile, direi, in alcuni casi con la residenza, se ne prevede una delocalizzazione e una trasformazione di quelle aree in aree con altra destinazione, principalmente residenziale ma anche commerciale o terziaria. Il piano regolatore però su questo aspetto ha un limite, che è quello che ha previsto, perché qui le cose si modificano velocemente e il tempo che passa non è proporzionale all'entità delle modifiche che avvengono. Nel giro di pochi anni ci si è resi conto che a quella che era la pratica, che fino a pochissimi anni fa era quella più usuale, cioè quella di entrare con una ruspa, demolire tutto e ricostruire, oggi si presta maggiore attenzione, anche perché in alcuni casi è economicamente forse più conveniente, alla possibilità di recupero di questi fabbricati. E non è che fosse impedito recuperarli dal piano vigente, ma siccome il piano vigente prevedeva una riduzione della volumetria produttiva rispetto a quella che sarebbe diventata residenziale, era gioco forza che se non venivano demoliti per intero dovevano essere demoliti in parte, ma comunque il recupero del volume in quanto tale, in quanto esistente, diventava pressoché impossibile. Alcune istanze, anche queste esaminate caso per caso, perché è chiaro, adesso io vi parlo per sommi capi, però insomma ogni caso è un po' un caso a sé, ma nei casi esaminati dove i fabbricati, anche per le loro caratteristiche, sono stati ritenuti meritevoli di un recupero, sono stati individuati come recuperabili ad altra destinazione, sempre con la possibilità di demolirli e ricostruirli, ma con l'opzione, diciamo così, anche della possibilità di recupero. Sono state poi introdotte alcune modifiche alle norme d'attuazione, segnalate soprattutto da parte dell'ufficio, che in questi anni di funzionamento del piano regolatore si è accorto di qualche discrepanza, di qualche discordanza, di qualche contraddizione, di qualche necessità di aggiustamento, ma sono aspetti veramente molto, molto, molto tecnici, sui quali non so se vale la pena spendere parole più di tanto. Comunque sono ampiamente documentati anche questi nella relazione, e ne abbiamo anche ampiamente parlato nelle commissioni urbanistiche che ha citato poco fa l'assessore. Io mi fermerei qua perché non voglio annoiarvi più di tanto, penso di averla già fatta anche troppo lunga. Gli interventi, ripeto, sono individuati per quello che si può leggere lì, interessano tutto il territorio, perciò tutti i fogli catastali, questo lo dico anche in relazione alla modalità di voto che ha annunciato prima il Presidente del Consiglio, che io non so come sarà l'entrare e l'uscire, ma il collega Paolo Volpe sicuramente lo sa. Perciò interessano tutte le norme di attuazione, pertanto è una rivisitazione dell'intero piano, pur non configurandosi come variante generale. Grazie dell'attenzione, scusatemi ancora se l'ho fatta troppo lunga.
Grazie architetto Vergerio per la sua illustrazione. Adesso, a completamento dell'illustrazione, chiamerei il dottor Grioni Fabrizio in veste di geologo. Prego, se vi volete sostituire. Grazie.
Certo. Buonasera a tutti. Allora, per quel che riguarda la parte geologica, che poi ha come oggetto la pericolosità, quindi il rischio geologico e i fini urbanistici, il lavoro si è sviluppato in questo modo, cioè dal cronoprogramma che il Comune mise a punto negli anni passati, ovvero sia una serie di interventi mirati a risolvere, mitigare alcuni elementi di rischio, si sono verificati questi lavori. I lavori hanno natura diversa e si è verificata l'efficacia di questi interventi. Tra gli interventi hanno riguardato in modo particolare il torrente Agonia, ovvero sia degli interventi di manutenzione straordinaria lungo l'alveo, e quindi degli interventi che hanno riguardato le sezioni idrauliche, in buona sostanza, del corso d'acqua. E poi alcuni corsi d'acqua minori, come il Rio Riale, quindi interventi di natura, direi essenzialmente idraulica. E sulla base di questo si sono verificati i lavori eseguiti. E i lavori eseguiti hanno, in effetti, avuto un esito, favorevole, positivo. Se per esito favorevole e positivo intendiamo il fatto che in effetti il rischio si è limitato, si è contenuto, si è annullato, si è mitigato in diversi ambiti urbanistici, in modo particolare nel centro storico. Quindi alcune aree che erano esondabili, ed esondabili con certe caratteristiche, ovvero sia con tiranti idrici e velocità di corrente critiche, il che condizionava gli interventi urbanistici, si sono in effetti risolti. Non ovunque, ma in gran parte si sono risolti. Quindi questo ha dato luogo a una rivisitazione delle classi di rischio e delle possibilità edificatorie. E quindi ci ritroviamo con delle nuove classi che consentono in gran parte del centro storico di poter ristrutturare e aumentare, uso un termine di cui si è abusato negli ultimi anni, però è quello che è, il cosiddetto carico antropico. Tradotto, si possono realizzare delle nuove unità abitative. E questo in gran parte nel centro storico. Alcune zone un pochino meno fortunate hanno mostrato criticità ancora presenti, ma comunque sempre minori a come si era partiti. Quindi anche in queste aree, mi riferisco a quella della piscina per esempio, quindi la parte sportiva in sponda destra della Agonia, in cui comunque è possibile anche in questo caso ristrutturare e aumentare il carico antropico. Alcuni esempi invece purtroppo più sfortunati, in cui questo risultato non si è ottenuto e quindi sono rimasti con le criticità di origine. Situazioni sempre nel centro storico, ma più residuali. Lungo il torrente Oriale, in località Cascina Colombara, invece, gli interventi idraulici hanno avuto esito decisamente favorevole, risolvendo quelle che erano le criticità di questo rio, sempre legate a processi di esondazione. Ecco, poi ancora si sono riviste alcune fasce lungo la rete idrografica minore e in modo particolare il reticolo idrografico, con caratteristiche irrigue, anche se sono caratteristiche un po' residuali. e quindi in base all'articolo 29 della 56 si sono tolte, diciamo così, queste fasce che vincolavano la possibilità di realizzare anche interventi di miglioramento idraulico, per cui questa possibilità potrebbe in effetti dare ai privati sia un riscontro favorevole per poter edificare, ma anche per migliorare proprio le possibilità idrauliche del corso d'acqua in questione. Quindi queste sono state le linee generali su cui si è lavorato e qui mi fermerei.
Grazie dottor Grioni Fabrizio per la sua relazione. A questo punto dichiaro aperta la discussione. Prego colleghi e consiglieri, chi vuole intervenire. Naturalmente esclusa la parte dove è interessato il consigliere. No, adesso stia qua. Lo so che è difficile perché può stare qua, naturalmente ogni consigliere è libero di fare quello che vuole, può intervenire naturalmente stralciando le parti che interessano a lei.
Innanzitutto grazie ai tecnici che hanno fatto, sia i tecnici del comune sia i tecnici incaricati, che hanno fatto un lavoro complesso per arrivare a un risultato che viene incontro ad alcune esigenze della città. Questa variante strutturale, diciamo, viene incontro delle esigenze dei cittadini, poi ci sarebbe anche l'auspicio di una variante generale, che però chiaramente in questo momento bisogna aspettare, nel senso che la variante generale dovrebbe essere quella che dà un po' il riordino di tutta la città. Chiedo anche una cosa un po' particolare all'architetto Volpe dell'ufficio, se fosse possibile mettere in rete un po' tutta la sequenza dei diversi piani regolatori che si sono succeduti. Dico questo perché in questa fase particolare abbiamo, come voi tutti sapete, il discorso del 110%, tutti questi ragionamenti. E quindi occorre capire da dove siamo partiti e dove siamo arrivati, anche per cercare di inquadrare il momento storico in cui sono state fatte gli edifici. Questa è una cosa che non c'entra niente col piano, con la variante attuale, ma è un'esigenza che mi hanno rappresentato alcuni tecnici. Allora, io qui ho riscontrato alcune cose che io stesso avevo sottolineato e che sono state recepite nella variante strutturale. Allora, mi fa piacere che quella che era stata individuata come corridoio ecologico, che sia mirato a questo punto, perché la provincia, diciamolo chiaramente, aveva introdotto dei corridoi ecologici così un po' tracciando col pennarello lungo il sizzone un corridoio ecologico, ma che non aveva aderenza con quella che è la realtà. Ora mi sembra che questa aderenza con la realtà si sia realizzata. Ho visto alcune innovazioni, come per esempio un percorso pedonale ciclabile lungo la Gogna che non c'era dal Ponte Rosso andare a San Marco. Ho visto che è stata completata la viabilità che passa vicino alla ferrovia, vicino da via 24 Maggio, dalla rotonda di 24 Maggio alla stazione. Quindi alcune innovazioni significative sono state inserite in questa variante strutturale. Per quanto riguarda la Baraggiola, effettivamente il piano particolareggiato aveva alcune limitazioni, tant'è vero che non ci sono state iniziative in questi anni nella Baraggiola, quindi spero che questa variazione debba magari incentivare anche gli interventi che comunque erano già stati previsti, cioè quegli interventi anche di valorizzazione del territorio, senza stravolgere il territorio, perché questa è una cosa importante. Volevo sottolineare che in una richiesta, in una indicazione, c'era la possibilità di realizzare il posteggio di fianco un posteggio pubblico di fianco alla strada statale. Ecco, sarebbe importante che quel posteggio non venisse realizzato con una pavimentazione impermeabile, però ho visto che nella norma tecnica che è relativa alla baraggiola si dice che nel caso di posteggi posti all'interno di aree operative con l'impiego di pavimentazione erbosa armata a scomparsa a nido d'ape, quindi significa che già in quell'area non è previsto, almeno così ho inteso, vorrò poi avere conferma dall'architetto, che non parliamo di asfaltare, ma di realizzare delle situazioni compatibili con l'ambiente. Ecco, una cosa che mi lascia un po' perplesso, e ne parlavo anche con altri, era il discorso delle tratte stradali della Cascina Baraggiola, della Ghiacciaia, della via San Michele, della Cascina Manello, dove si prevede la possibilità di asfaltare con bitume. Io preferirei se queste situazioni venissero affrontate con dei materiali che non siano proprio il bitume e l'asfalto, perché sono probabilmente meritevoli di un approfondimento sotto questo aspetto. Non dico di lasciarle così, ma forse ci sono dei materiali ecologici che utilizzano anche in alcuni parchi che magari possono essere più adatti a queste situazioni piuttosto che che l'asfalto. Poi volevo fare una precisazione. Ho visto che io ho fatto un'osservazione circa gli edifici nella piana e l'altezza degli edifici nella piana e l'altezza degli edifici nella collina. Alcuni fogli di mappa che sono presenti nella piana, faccio un esempio, il foglio 26 che è giù nella zona della bassa verso Cressa è considerato un foglio nella collina. Ora mi è stato spiegato che in questo momento non è possibile modificare questa cosa, che è una cosa che non ha ragione di essere. Mi è stato detto che il foglio 22 invece, che è nelle stesse situazioni, è già stato cambiato, era una mia osservazione. Però vorrei sottolineare questo, che il cambiamento del foglio 22 passato dalla collina alla piana riguarda poi soltanto l'articolo 21 bis. Non so se è proprio una richiesta. Negli altri articoli, l'articolo 24 e anche nelle aree di localizzazione impropria, il foglio 22 è rimasto indicato nella collina. Quindi probabilmente, non lo so se è così, ma credo che per compatibilità dovrebbe anche essere riportato anche questo in questi due articoli, nella area di localizzazione impropria e anche negli edifici sparsi. Dovrebbe essere, a mio giudizio, riportato nella piana, poi magari c'è un motivo per cui è rimasto nella collina. Una cosa volevo chiedere all'architetto Vergerio, se è possibile precisare proprio nelle aree di localizzazione impropria, perché sono tutte quelle aree sulle quali difficilmente il piano regolatore, anzi, non ha, il piano regolatore fino adesso non ha inciso proprio per niente, perché nessuna di quelle aree di localizzazione impropria è stata alla fine trasformata in residenza o quant'altro. Se fino a che punto è possibile pensare a una trasformazione in area commerciale, cioè voglio dire, magari oppure una trasformazione mista commerciale e residenziale. Faccio un esempio, io non occupo, oppure direzionale, facciamo un esempio che conosciamo tutti, l'ex maglificio sulla via G.B. Curti. È da una vita che quello stabile è in vendita, è passato da un prezzo stratosferico a praticamente ridotto, perché nessuno è intenzionato ad acquistarlo, no? Allora, io mi sono posto il problema, ma com'è possibile cercare di valorizzare anche queste cose? Magari, perché forse con la residenza lì non ci sono i posteggi, devi demolire, cioè voglio dire, cercare, magari con questa variante forse non è possibile, però sarebbe magari importante intervenire con una variante di normativa proprio su quelle aree, perché non sono decollate nessuna.
È
stata acquistata adesso, perché è scesa dai 3 milioni di euro che veniva messa in vendita, adesso non so cosa hanno venduto, ma l'avranno svenduta probabilmente, no? Ma non è neanche una cosa positiva il fatto che vengano svendute certe aree che sono significative. Allora, chiudo con i corridoi ecologici, l'ho detto. Ecco, le nuove aree residenziali, anche quelle che sono soggette, diciamo, a un piano direttore, quelle macro aree, in realtà tutte le macro aree soggette a piano direttore, un po' perché sono frazionate, un po' perché la crisi dell'edilizia c'è e nessuno compra, cioè c'è una evidente crisi, diciamo, di liquidità, e quindi cioè, i materiali sono aumentati, la gente ha meno soldi e tutta una serie di motivi per cui tutte queste macro aree edilizie, come diceva anche poi l'architetto Vergerio, dovranno essere probabilmente rivisitate perché sono in difficoltà. La realizzazione di questa l'edificazione di queste aree comincia a essere effettivamente problematica, un po' perché, come ho detto prima, c'è una mancanza di liquidità, o comunque la gente per realizzare una casetta ci vogliono almeno 500.000 euro, mica tutti ce li hanno, cioè voglio dire, è una cosa abbastanza sintomatica. Chiudo con un ragionamento sui centri storici delle frazioni. Ecco, anche qua ho visto che c'è stato un certo snellimento, mi auguro che questo snellimento possa venire avanti e favorire anche un recupero di alcune aree, di alcuni fabbricati che sono anche importanti da recuperare. All'architetto, al dottor Grioni, chiedo invece un'informazione. Queste ultime, diciamo, modificazioni atmosferiche, no? A mio giudizio hanno cambiato profondamente il ragionamento sui calcoli della portata nei nostri fiumi, perché non ci sono più parametri storici che possono essere presi a misura per calcolare le nuove portate, o comunque diventa sempre più difficile calcolare queste cose. Volevo chiedere qual era la portata della gogna su cui sono stati fatti questi ragionamenti e con quale tempo di ritorno è stata calcolata questa portata. E poi volevo chiedere se il corso del fiume dal ponte del Torrione in avanti, come è stata calcolata, come è stata considerata quell'area, perché il Comune, se non ricordo male, ha una grande area in proprietà proprio dietro la caserma della Polizia Stradale, e cercare di capire se questa portata è esondabile in quell'area oppure no. Grazie.
Grazie consigliere Pierluigi Pastore. Chi vuole intervenire? Prego, architetto Paolo Volpe.
Mi sentite?
Sì, sì.
Sì, intanto buonasera a tutti. Intervengo su alcuni punti che ha sottolineato il consigliere Pastore. Intanto per quanto riguarda il primo, per carità, prendo atto della sua richiesta, magari vorrei capire meglio cosa significa cronologia dei piani regolatori rispetto al 110, nel senso che 110 è il bonus che permette appunto la realizzazione di interventi di efficientamento energetico, oltre ad elementi trainanti, magari anche legati alla messa a norma da un punto di vista sismico dell'edificio, ha creato, nel senso che sta creando tutta una serie di problematiche legate al passato, su questo non c'è dubbio. Occorre bene capire che cosa significa appunto pubblicare quello che diceva, una sorta di cronologia dei vecchi piani, per valutare effettivamente se e che cosa pubblicare, anche perché poi tanti documenti andando nel passato sono ancora cartacei, quindi è abbastanza complesso, però lo valutiamo. Poi abbiamo un dialogo tecnico abbastanza continuo, quindi credo che non sia difficile capire poi bene quale può essere il fine di quello che ha sollevato, che se poi può andare incontro ai professionisti in modo tale, e ovviamente ai cittadini, per risolvere magari criticità, non dico nell'immediato, ma quasi nell'immediato, se è uno strumento utile, credo che cioè ben venga, quindi lo approfondiremo. Per quanto riguarda invece il discorso della modifica, anzi dell'inserimento magari di strumenti normativi all'interno di questa variante strutturale per la conversione di alcune aree, ricordava prima quella in via G.P. Curti, quindi la riconversione di alcune aree che di fatto non vengono più utilizzate come tali e la vocazione produttiva non c'è più. Io ricordo che esistono già delle normative in essere che, al di là di quello che prevede il piano regolatore, oggi permettono di intervenire magari proprio su quell'area che è un'area degradata, un'area dismessa, perché in questo caso specifico, ad esempio, con un permesso di costruire in deroga ovviamente alle destinazioni urbanistiche, c'è una legge che è del 2011, quindi di 10 anni fa, che permette di intervenire recuperando quell'area, riconvertendola, mi viene da dire, quasi con tutte le destinazioni, ovviamente la residenziale sicuramente sì, addirittura sono interventi premianti perché possono fare anche più cubatura di quella che c'è, ovviamente se il lotto lo consente, per cui ci sono già degli strumenti che lo consentono. Sono strumenti effettivamente un po' poco conosciuti, questo lo devo dire, perché spesso io ho avuto incontri con proprietà o professionisti che mi chiedevano appunto di risolvere o comunque di trovare una strada per risolvere questo aspetto da un punto di vista urbanistico, e io facevo notare ma le norme ci sono, non per tutto, ma dove ci sono si possono utilizzare, quindi bisogna vedere caso per caso. Nel caso di aree similari che sono degradate, sono dismesse, ben venga il recupero con la legge 106, per esempio, ce ne sono anche altre. Perché è possibile sostanzialmente. Poi, per carità, si potrà valutare in un futuro, in una variante generale al piano, se ci sono specificità diverse su cui magari si può intervenire, ma in questa sede non è stata valutata, proprio perché altri strumenti permettevano di intervenire in questo senso. Lascio la parola all'architetto Vergerio per altri aspetti che ha sollevato.
Grazie, architetto Volpe. Qualcun altro vuole rispondere? L'architetto Vergerio, prego.
Allora, andando in ordine di esposizione...
Grazie. Andando in ordine di esposizione, allora sulla Baraggiola
abbiamo avuto modo di discutere parecchio sulla eventualità o sulla opportunità, diciamo meglio, di introdurre materiali di pavimentazione che fino ad oggi non erano consentiti, che a tutt'oggi non sono consentiti. Ci sono state diverse rimostranze anche da parte di chi si occupa della manutenzione della pavimentazione, cioè del Comune di Borgomanero, rispetto all'utilizzo di materiali privi di legante bituminoso, insomma, per intenderci, che non è proprio soltanto l'asfalto nudo e crudo, ma possono esserci anche dei materiali di asfaltatura che, pur utilizzando leganti bituminosi, non sono l'asfalto che comunemente conosciamo. Abbiamo voluto circostanziare un po' la norma e se si legge con attenzione la nuova norma che si va a proporre questa sera, questa possibilità di utilizzo dei conglomerati bituminosi è ammessa esclusivamente sulla strada rettilinea di accesso alla Cascina Baraggiola, quella pianeggiante rettilinea, e sulla strada di accesso alla cascina verso la parte di qua, aiutatemi. No, quella sopra, dalla ghiacciaia in su, dove ci sono già dei tratti in conglomerato bituminoso. E perciò si è circostanziata la norma andando a specificare che l'utilizzo l'eventuale utilizzo dei conglomerati bituminosi è limitato a quelle due sole strade ed è finalizzato, nel caso della cascina Monella, al completamento di quello che c'è già, perché per chi la conosce, io l'ho percorsa qualche volta nei sopralluoghi che ho fatto, e ci sono già dei tratti asfaltati, e sulla parte di accesso alla cascina Baraggiola, perché comunque è la strada forse di maggiore frequentazione all'interno, con mezzi motorizzati all'area. Non ci è sembrato e non ci sembra che proponendo questa cosa si vada a mortificare quello che è il regime vincolistico di conservazione dell'area. Del resto, se si fossero utilizzati dei materiali, dei conglomerati cementizi, al di là dei problemi che creano e che noi tecnici conosciamo, non avremmo sicuramente avuto un effetto estetico migliore rispetto al conglomerato bituminoso. Certo è che, siccome sono interventi che dovranno essere gestiti necessariamente dal pubblico, perché stiamo parlando di strade pubbliche, nella progettazione, e questo l'abbiamo scritto, bisogna porre forse un briciolo di attenzione in più rispetto all'asfaltatura di una strada qualsiasi. Però, ecco, non so, fatte queste valutazioni con l'attenzione e la specificazione che abbiamo riportato, ci sembravano proponibili. Poi, per carità, tutto è opinabile, però, ecco, non è stata una decisione presa alla leggera, ecco, insomma, io ci tenevo a sottolineare questo. Per quanto riguarda i fabbricati dismessi, ha già risposto in parte il collega Paolo Volpe. Volevo solo aggiungere una piccola cosa. Su quello che l'intervento, le problematiche legate al recupero dei fabbricati dismessi le conosciamo tutti, e anche quelli economici, e perciò, insomma, non starei qui a farla lunga più di tanto su questo aspetto. Purtroppo, se certe aree non decollano, non è per problemi legati al piano regolatore o per problemi legati a eventuali esistenti o mancanti premi volumetrici. Ormai anche il premio volumetrico ha fatto il suo tempo, perché non interessa più costruire tanto, interessa costruire bene per poter vendere bene da parte degli operatori economici. Purtroppo, se certe aree non decollano, sono da una parte per i prezzi elevati che hanno, o che avevano quantomeno, i fabbricati oggetto di intervento. Un po' perché il mercato di questi fabbricati è un mercato abbastanza strano, nel senso che, voglio dire, devono verificarsi una serie di realtà economiche tali per cui quel fabbricato, al di là di quello che dice il piano regolatore, può essere oggetto di dismissione. Perché tenete conto, per esempio, non è l'unico problema, ma tenete conto di tutta la tematica legata al recupero del suolo per quanto riguarda la bonifica, perché ormai moltissime attività
sono assoggettate a interventi di bonifica del suolo, e gli interventi di bonifica del suolo, oltre ai costi di demolizione dei fabbricati, sono degli interventi costosi. Ecco perché da parte di molti operatori immobiliari, adesso al netto della crisi edilizia che stiamo vivendo in questi ultimi anni, sono spesso restii nell'intervenire in quel senso. Ma non era questa la cosa che volevo dire, la cosa che volevo, anche se è una necessaria premessa, la cosa che volevo dire è che già oggi comunque a livello di applicazione dell'articolo 24, che è quello che disciplina queste aree, è ammessa la destinazione commerciale e terziaria. Perciò non è, noi per semplicità diciamo che viene trasformato in residenza, ma in realtà non è l'unica destinazione possibile. Pertanto diciamo che forse quelle, anzi senza forse direi, quelle sono le aree che all'interno del territorio del Comune di Borgo Manero hanno la maggiore libertà di azione, perché sono libere nella destinazione d'uso, di trasformazione, e hanno nella maggior parte dei casi degli indici, anzi direi quasi nella totalità dei casi, degli indici volumetrici molto elevati. Adesso anche con la possibilità di recupero dell'esistente, addirittura la possibilità anche di trasformare, come dicevo prima, quegli immobili che hanno le caratteristiche necessarie per essere trasformati, che hanno le caratteristiche opportune per essere trasformati. Allora, su quello che riguarda la suddivisione dei fogli della piana dai fogli della collina, effettivamente ci sono delle discrepanze, sono stato io il primo a riconoscerlo quando ne abbiamo parlato più volte in commissione. Noi abbiamo fatto un intervento di correzione sul foglio 22, che era quello che più di tutti gli altri appariva stonato, come qualificato all'interno, non all'interno della collina, ma nella piana, ma con i parametri della collina. Perciò il foglio 22 è stato, nell'articolo 21, è stato trasferito dall'altezza massima della collina all'altezza massima della piana. Nelle altre aree non è stato fatto, è vero, perché l'articolo 21 bis riguarda tre aree, anzi due, una a Piovino e una al Tabulone, che sono le aree residenziali in sede impropria, che pertanto non interessano il foglio 22. È vero che per correttezza forse era opportuno toglierlo anche lì, ma non si è posto il problema sull'articolo 21. Sull'articolo 24, dove pure compare, anche lì non è stata fatta la correzione, perché anche lì c'è una normativa specifica per le aree dell'articolo 24, che sono quelle di cui parlavamo prima di riuso, per cui non si riteneva che ci fosse la necessità di estensione anche a quel foglio. Certo è, ma questo ce lo siamo già detti in commissione, che nella variante generale questa suddivisione forse va un po' rivista, perché sconta qualche imprecisione, ecco, definiamola così. Sull'ultima cosa che ho recepito, spero di essermi scritto tutto, che è quella dei piani direttori, in parte questo ragionamento l'ho già fatto nel mio intervento precedente, ma lo faccio volentieri ancora, perché è un argomento che ci troveremo a dover affrontare a breve. Allora, la legge regionale urbanistica prevede che nelle aree di espansione si possa intervenire esclusivamente attraverso piani esecutivi convenzionati. Non ci può essere l'intervento diretto con permesso di costruire, come invece è per le aree di completamento. Il Comune di Borgo Manero, in sede di redazione del piano, ha opportunamente, a mio giudizio, inventato, proposto questo piano direttore, che non è un vero e proprio piano esecutivo, ma non è neanche un permesso di costruire singolo. Allora, che significato ha il piano direttore? Ha il significato di dare una regia complessiva all'area. Siccome noi parliamo di aree piuttosto vaste, queste aree di espansione sono piuttosto vaste, gli interventi singoli avrebbero provocato un'urbanizzazione disordinata, pertanto si è detto precediamo agli interventi singoli, facciamo precedere gli interventi singoli un piano direttore, il quale piano direttore dovrebbe opportunamente essere gestito dall'ente pubblico, dal comune, anche se redatto dal privato, ma deve comunque passare all'approvazione degli organi comunali, ed è, diciamo così, un piano strategico, un indirizzo, una regia, come l'ho definita prima, forse il termine più giusto. Da questo non possiamo prescindere, è il minimo indispensabile per poter ottemperare alle disposizioni della legge regionale, perché il massimo sarebbe stato il dover fare il piano esecutivo convenzionato, che sarebbe stato ancora peggio. Allora, quello che ho detto prima, e che ripeto adesso, se me lo permettete in due secondi, è che quelle aree, lo dico onestamente, ma l'ho detto più volte anche agli amministratori, non so che destino avranno in un prossimo futuro, perché la vera difficoltà non è quella dei piani direttori, che se veramente c'è una volontà di intervenire, non dico che si fanno in 448, perché in 448 non si fa nulla, ma non sono degli strumenti abbastanza agili, così come sono stati concepiti. Il vero problema è che alcune di quelle aree, non tutte, sono non coerenti con il piano paesaggistico regionale. Scusate, lo dico in termini molto, molto netti e molto espliciti, perché è una verità ineludibile, nel senso che su alcune di queste aree il piano paesaggistico regionale individua la conservazione allo stato di naturalità. Noi oggi non siamo obbligati ad adeguarci, perché abbiamo uno strumento urbanistico relativamente giovane che ci consente di portare a compimento i suoi contenuti. Nel momento in cui andiamo a toccarlo per adeguarci al piano paesaggistico regionale, questa realtà la dovremo affrontare, e penso che la dovremo affrontare, se resteranno le norme così come sono, la dovremo affrontare in un modo anche piuttosto drastico. Perciò io non mi porrei tanto il problema del piano direttore quanto il problema del vero destino di quelle aree, che non sono decollate, anch'esse forse per una crisi del settore edilizio che perdura nonostante tutto, ma anche perché, come dicevo prima, c'è un forte frazionamento della proprietà, ci sono difficoltà a prendere accordi per la regia dell'intervento, come ho definito prima. Spero, penso di avere risposto a tutte le domande.
Grazie architetto Vergerio. Qualche altro intervento?
Ah, già lui deve...
Dottor Grioni, prego.
Allora, rispondo in modo puntuale. Allora, la portata presa in considerazione è quella dei 200 anni, così come stabilito dall'autorità di bacino, ovvero sia corrisponde a 370 metri cubi al secondo della goccia. Quindi, sui 200 anni le valutazioni idrauliche vanno un po' di conseguenza, insomma. E però, per il ragionamento fatto, occorre comunque aggiungere e fare una considerazione, cioè abbiamo fatto delle stime in funzione di un intervento di manutenzione straordinario. Quindi sappiamo che l'alveo poi con il tempo tenderà in qualche modo a ridurre in certi tratti la sezione. Quindi quello che è importante mettere in atto sono i controlli, che devono essere periodici, tarati, per poi consentire di fare manutenzione straordinaria con una certa periodicità, perché altrimenti potremmo poi avere delle sorprese negative. Questo è un aspetto. Il secondo aspetto è che il sito della polizia è, uso un termine, in salvo, passatemi questo termine, i prati nell'intorno, più bassi rispetto all'elevato, no, sono esondabili.
Grazie, dottor Grioni. Fabrizio. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, passerei la parola al nostro sindaco. Prego, signor sindaco.
Grazie Presidente. Sì, solo per ringraziare, io volevo chiaramente ringraziare l'assessore Beccaria, tutto l'assessorato, il dirigente, l'architetto Paolo Volpe, l'architetto Vergerio, anche per la pazienza che ha avuto anche nei miei confronti. L'ho stressato davvero, e il dottor Grioni e tutto l'assessorato. Voglio solo sottolineare una cosa: ho iniziato il mio mandato pulendo la gogna, e ringrazio gli assessori e i dirigenti. Finisco il mandato e ripuliamo la Gogna e Sizzone e altri affluenti, perché credetemi, la responsabilità è del sindaco e voglio dormire tranquillo e voglio far dormire tranquilli i borgomaneresi. Così è avvenuto. L'unico problema che abbiamo, e lo dobbiamo purtroppo condividere con altri comuni, è Rio Lagone. E mi auguro che nei prossimi anni, se sarò io o sarà qualcun altro, si prenda a cuore questa situazione, perché anche il Rio Lagone merita veramente di essere sistemato nella sua complessità, perché ci troviamo oggi a gestire una situazione che crea problemi sul territorio di Borgomanero, in modo particolare alla frazione di Santa Croce, chiaramente dove la causa sono tutti, lo dico senza problemi, lo sapete che sono sempre molto chiaro nel dire le cose, di altri comuni che sono a monte. Noi siamo gli ultimi, non è colpa nostra se siamo ultimi questa volta e ci troviamo in fondo, e purtroppo abbiamo una serie di problemi infiniti che abbiamo comunque cercato già di gestire, ma andranno gestiti al meglio nei prossimi anni. Grazie.
Grazie signor sindaco anche per la sua coscienza ambientale che riporta in questa sede, sono molto contento. Chi ama l'ambiente migliora tutta la nostra società. Prego assessore. Dica pure, non c'è problema.
Ecco, volevo solo anche ringraziare l'architetto Manuelli che ha preceduto il nostro dirigente Paolo Volpe, perché la variante, tutte le varianti precedenti parziali della stessa strutturale sono partiti nell'anno in cui c'era la dirigente Manuelli. Quindi era doveroso ringraziarla da parte di tutti.
Bene, grazie assessore Beccaria. Passerei alle dichiarazioni di voto. Prego consigliere Faggiano Roberto.
Grazie. La mia dichiarazione di voto è che io non parteciperò a questo voto e non lo farò non perché vada a contestare tecnicamente la proposta di delibera, altrimenti sarà intervenuto prima, ma perché ho qua sotto gli occhi gli appunti che presi durante la commissione urbanistica del 23 di giugno. E purtroppo devo dire, questa delibera arriva in consiglio con un iter che non è l'iter che, voglio dire, avevamo condiviso, ma condiviso, che c'era stato proposto, perché il 23 di giugno si diceva che si sarebbe organizzato un incontro dell'architetto Vergerio con tutto il consiglio comunale in via informale per presentare il piano. Non è stato fatto. In quella stessa sede si diceva che il piano sarebbe stato approvato entro fine luglio, arriviamo più in là, al penultimo consiglio utile. Vabbè. Nell'ultima commissione, praticamente è stata quasi surreale, perché l'ultima commissione urbanistica si continuava a dire il piano ormai l'abbiamo sviscerato, al che non faccio nomi, ma un commissario di maggioranza, alzando il ditino, ha detto: ma veramente non è proprio così chiaro. E allora è stato detto: vabbè, vi mandiamo i verbali delle commissioni. I verbali delle commissioni non sono arrivati. Sono arrivati oggi, a me no, all'ingegnere no, comunque oggi. Mi sembra che, siccome non si sta decidendo se ordinare la gricia o la matriciana, penso che ci volesse un iter diverso. Per cui non contesto tecnicamente, non contesto la bontà, non parteciperò al voto.
Grazie consigliere Roberto Faggiano. Qualche altra dichiarazione di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto, cominciamo con la prima delle tre votazioni per la proposta di delibera numero 5, escludendo le tavole P1.0, P1.14, P1.16, P1.21 che troveremo nella seconda votazione.
Il fascicolo estratti cartografia di piano planimetria delle regole confronto vigente variante, che è l'ultimo punto.
Sì, degli perfetto. Elaborati.
Quindi proseguendo dopo il P1.21, il fascicolo l'ultimo, estratti cartografia lo ripeto io perché in consiglio comunale così rimane agli atti. Oltre quelli appena citati, il fascicolo estratti cartografia di piano planimetrie delle regole confronto vigente variante. Corretto? Perfetto. Astenuti? Contrari? Favorevoli? La prima delle votazioni passa con 11 voti favorevoli. Adesso mettiamo in votazione. Aspettiamo un secondo. Ha ragione. Grazie consigliere Pierluigi Pastore. Adesso mettiamo in votazione sempre la proposta di delibera numero 5 con le tavole evidenziate prima, ovvero P1.0, P1.14, P1.16, P1.21, più fascicoli estratti cartografie di piano planimetrie delle regole confronto vigente variante. Astenuti? Contrari? Favorevoli. La seconda votazione con 10 voti favorevoli. Invito il consigliere Pierluigi Pastore a rientrare se desidera. Architetto Vergerio e dottor Grioni Fabrizio, vi ringraziamo per la collaborazione. Avete fatto il vostro lavoro, né più né meno, quindi è giusto che sia così. Nessun problema, arrivederci di nuovo, grazie ancora. Adesso mettiamo in votazione la delibera completa con tutti i punti che sono prima stati stralciati nella seconda votazione. Astenuti? Contrari? Favorevoli. La terza votazione passa con 11 voti favorevoli. Passiamo alla proposta di delibera numero 6, ad oggetto cittadinanza onoraria della città di Borgomanero al Milite Ignoto. Qualcuno ha mai visitato effettivamente dov'è il Milite Ignoto? Prego, signor Sindaco. Tutta sua la delibera.
Grazie, Presidente. Premesso che il 4 agosto 1921, all'unanimità e senza dibattito, il Parlamento approvò la legge sepoltura della salma di un soldato ignoto. Una speciale commissione di decorati, di medaglia d'oro al valore militare, composta da ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa, individuò i resti di 11 soldati non identificati dai principali campi di battaglia della Grande Guerra. Le 11 bare furono raccolte nella Basilica di Aquileia, dove il 28 ottobre Maria Bergamas, madre di Antonio, caduto e disperso, scelse per tutte le madri italiane il simbolo di un intero popolo. La bara giunse a Roma su uno speciale convoglio ferroviario il 2 novembre, dopo aver toccato città e paesi d'Italia ed aver ricevuto il silente omaggio di tutti senza distinzione di credo religioso o politico. Il 4 novembre, dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, il feretro, dopo essere stato visitato da decine di migliaia di persone, fu scortato all'altare della patria, portato a spalla da decorati al valore, egli fu tumulato nel monumento ove tuttora il soldato riposa, incarnazione del valore, della dedizione, del sacrificio dei suoi fratelli, caduti con lui per la patria. Promulgando la legge l'11 agosto 1921, la numero 1075, il Parlamento volle dunque esprimere lo spirito valoriale dell'iniziativa per la sepoltura in Roma sull'altare della patria della salma di un soldato ignoto caduto in guerra, a sublimazione del sacrificio e del valore dei combattenti e degli oltre 650.000 caduti nel primo conflitto mondiale. Con regio decreto del 1 novembre 1921 fu conferita al milite ignoto la medaglia d'oro al valore militare, con la conseguente motivazione: degno figlio di una stirpe prode e di una millenaria civiltà, resistette inflessibile nelle trincee più contese. Prodigò il suo coraggio nelle più cruente battaglie e cadde combattendo senza altro premio sperare per la vittoria e la grandezza della patria. 24 maggio 1915, 4 novembre 1918. Tali provvedimenti di legge consentirono a tutti gli italiani di identificare effettivamente in quel milite sconosciuto l'allora un familiare caduto in combattimento disperso in guerra e successivamente tutti i caduti per la patria. Il 4 novembre del 2021 è stato celebrato il centenario della traslazione della solenne commemorazione del milite ignoto al sacello dell'altare della patria ed è auspicabile che a quel valoroso soldato, inizialmente voluto come di nessuno e poi subito percepito come di tutti, possa essere oggi orgogliosamente attribuita la filiale appartenenza ad ogni comune d'Italia. Considerato che il regolamento per il conferimento della cittadinanza onoraria approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale numero 2 del 24 febbraio 2014 recita l'articolo 1: il Comune di Borgomanero adotta l'istituto della cittadinanza onoraria. Tale istituto costituisce un riconoscimento onorifico di carattere eccezionale per chi, non essendo iscritto nell'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola e dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, o in opere o imprese, prestazioni in favore degli abitanti di Borgomanero, o in azioni di alto valore a vantaggio della nazione o dell'umanità intera. Considerato quindi che quel caduto in guerra, quale soldato di tutti, simbolo del sacrificio e del valore dei combattenti della Prima Guerra Mondiale, è da ritenersi di alto valore a vantaggio della nazione e dell'unità intera. Tenuto conto che ANCI Piemonte, l'Associazione Nazionale Alpini, sezione Cusio Omegna, il gruppo delle medaglie d'oro al valore militare, progetto Milite Ignoto, il cittadino d'Italia, la provincia di Novara e l'Associazione Nazionale Bersaglieri mi hanno segnalato l'iniziativa commemorativa finalizzata alla possibilità di conferire al milite ignoto in ciascun comune d'Italia la cittadinanza onoraria, tenuto conto che la proposta che vi porto all'attenzione in questo Consiglio possiede tutti i requisiti per conferire la cittadinanza onoraria della città di Borgomanero al milite ignoto, chiedo a tutti i consiglieri di votare a favore di questa delibera. Mi farebbe piacere se passasse l'unanimità dei presenti, perché anche nel comune di Borgomanero non possiamo dimenticarci che nelle guerre ci sono stati parecchi morti durante la guerra e ritengo che sia doveroso ricordare tutti coloro che hanno donato la propria vita per dare a noi quella che oggi è la nostra libertà. E quindi chiedo di deliberare e quindi di conferire al milite ignoto la cittadinanza onoraria della città di Borgomanero per le ragioni che ho appena elencato. Grazie.
Grazie signor Sindaco, dichiaro aperta la discussione. Prego colleghi consiglieri. Prego consigliere Pierluigi Pastore.
Rapidissimamente, premesso che voterò questa deliberazione, mi piacerebbe che... Io sono andato qualche anno fa a vedere il Sacrario di Re di Puglia. E ho letto un po' le lettere che ci sono, le lettere scritte da quelli che erano in trincea, le lettere ai familiari, la fatica che queste persone, che questi soldati hanno fatto nelle trincee. E mi piacerebbe che questo venisse anche un po' divulgato, che venisse, non so se che cosa è possibile fare, non ho, in questo momento non ho un'idea, ma Rede Puglia non è così distante, nel senso che le scuole, magari se le scuole potessero organizzare qualche cosa per visitare e capire la fatica, la sofferenza e le condizioni di vita di quei soldati che hanno vissuto in trincea in quegli anni. E le testimonianze che ci sono, perché ci sono delle lettere che vale la pena leggere, vale la pena leggere. Grazie.
Grazie consigliere Pierluigi Pastore. Qualche altro intervento? Prego consigliera Valentina Zanetta.
Penso che sia importante la memoria. I fatti sono lontani, ormai 100 anni li abbiamo superati dalla fine della guerra. Qui siamo a ricordare i 100 anni dalla traslazione da Aquileia a Roma, di un evento che ha sconvolto l'Italia e l'Europa. Parliamo di 9 milioni di morti e si ricordava i 600.000 italiani caduti e dispersi. Per cui sono cifre importanti che hanno toccato tutte le famiglie. E il fatto che la città di Borgomanero voglia ricordare questo evento così lontano, ma che ha segnato tutti, credo sia importante, proprio perché è un segno non solo di rispetto per chi è stato coinvolto suo malgrado, ma proprio di memoria, non dimenticare la sofferenza e il dolore che c'è stato, quindi voterò a favore.
Grazie consigliere Zanetta, qualche altro intervento? Se non ci sono altri interventi passo alla dichiarazione di voto. Se non ci sono dichiarazioni di voto passo alla votazione della proposta di delibera numero 6 ad oggetto cittadinanza onoraria della città di Borgomanero al Milite Ignoto. Astenuti? Contrari? Favorevoli? Quindi la delibera passa all'unanimità. Procediamo anche con l'immediata eseguibilità. Astenuti? Contrari? Favorevoli? Procediamo adesso con l'ordine del giorno, al punto numero 7, ad oggetto interrogazione presentata dal consigliere Fagiano Roberto, protocollata in data 11/11/2021, al numero 00449403/2021, relativo alla riapertura parcheggio sotterraneo Piazza Marazza. Prego la parola al consigliere Roberto Fagiano per la lettura dell'interrogazione.
Grazie Presidente. Oggetto, riapertura parcheggio sotterraneo Piazza Marazza. Da venerdì 20 agosto 2021 il parcheggio sotterraneo della stazione ferroviaria posto sotto il piano stradale di Piazza Marazza risulta chiuso al pubblico. La motivazione della chiusura, da quanto lo scrivente consigliere ha potuto ricostruire, sarebbe legata alla necessità di ristabilire l'impianto antincendio a seguito degli atti vandalici perpetrati. Sottolineando l'importanza che il parcheggio in questione riveste, in quanto utilizzato prevalentemente da studenti universitari e lavoratori pendolari, e comunicando che dopo le prime segnalazioni mi sono premurato il giorno 7 ottobre 2021 di chiedere all'assessore competente le tempistiche di riapertura, ricevendo come risposta una stima di riutilizzo nelle 2 settimane successive, registro che alla data odierna, è stata presentata l'11 di novembre, registro che alla data odierna il parcheggio è ancora chiuso ed inaccessibile. Pertanto il sottoscritto consigliere interroga il sindaco e l'assessore competente al fine di conoscere se c'è la volontà di riaprire il parcheggio sotterraneo oggetto dell'interrogazione ed in questa eventualità le tempistiche previste e se queste risultassero ulteriormente lunghe nel tempo la possibilità di prevedere la sosta gratuita nei parcheggi a ridosso della stazione ferroviaria. Grazie.
Grazie consigliere Roberto Fagiano. Prego la parola al nostro assessore Elisa Zanetta per la risposta.
Grazie signor Presidente, do lettura della risposta. Il parcheggio pubblico della stazione ferroviaria realizzato negli anni 2005-2006 con contributo regionale concesso ai sensi della legge regionale 52-96 prevedeva originariamente la sosta a pagamento a fronte del contributo concesso. Nel gennaio 2008, visto l'inutilizzo di tale parcheggio da parte dei cittadini di Borgomanero, fu richiesto alla Regione Piemonte di derogare alla sosta a pagamento rendendolo gratuito nella misura del 100%. Imponendo però la sosta a pagamento sui parcheggi di superficie nelle aree più vicine al centro storico. Nel tempo il parcheggio è stato oggetto di reiterati atti vandalici che ne hanno determinato anche la chiusura temporanea. Recentemente, 16/8/2017, a seguito di un incendio all'interno dell'area parcheggio, si era provveduto alla chiusura e successiva riapertura, affrontando una spesa complessiva pari a 43.743 euro. A seguito delle manutenzioni eseguite venne presentata scia antincendio al comando dei vigili del fuoco al fine dell'ottenimento del certificato di prevenzione incendi. In seguito all'ottenimento del CPI, il 2/3/2018, la settimana successiva si procedette alla riapertura, 9 marzo 2018. Nell'agosto 2021, a causa dell'ennesimo atto vandalico, similare a quello del 2017, all'impianto e alle attrezzature antincendio, è stato necessario chiudere nuovamente il parcheggio, a fine di ripristinarne le condizioni di sicurezza. A seguito della valutazione dei danni subiti, svolta nei mesi di settembre e ottobre, si è constatato che gli interventi necessari riguardano principalmente l'impianto di rilevazione fumi, che non risulta più riparabile a causa di sopravvenute modifiche normative che hanno reso i pezzi di ricambio non più a norma. Da ciò deriva la necessità di installare un nuovo sistema di rilevazione fumi, soggetto a progettazione, ai sensi della normativa ad oggi in vigore. Con determinazione 356 dell'8/11/2021 si è provveduto ad affidare l'incarico di progettazione, svolto il quale si conosceranno gli effettivi interventi da eseguire e le relative tempistiche. Nei primi 15 giorni del mese di dicembre il progetto sarà consegnato agli uffici comunali, pertanto da allora sarà possibile valutare un cronoprogramma previsionale per la riapertura in sicurezza. Al fine di aumentare i posti auto ed agevolare la sosta gratuita nei pressi della stazione ferroviaria, è in corso un dialogo con la competente soprintendenza per aprire l'area del foro boario e destinarla a parcheggio temporaneo, sino al ripristino del parcheggio interrato. Tale provvisoria soluzione garantirebbe un adeguato spazio compensativo dei parcheggi sottratti all'uso della diseducazione civile dei vandali agostani, ma in una fascia oraria unicamente diurna. Tale soluzione comporterebbe ulteriori costi per l'affidamento del servizio di apertura mattutina e chiusura serale. L'apertura in sola fascia diurna, determinata dalla necessità di limitare eventuali danni anche all'area del foro boario, potrebbe essere incompatibile però con gli orari di alcuni pendolari, i quali possono però beneficiare del raddoppio dei parcheggi lungo Via Libertà eseguiti nel corso degli ultimi anni. Come suggerito dal consigliere, è già stata valutata la possibilità di rendere gratuiti temporaneamente i posti auto a pagamento in superficie e prossimi al parcheggio interrato, ma in considerazione della concessione della Regione Piemonte di rendere gratuito il parcheggio sotterraneo in virtù del pagamento della sosta in superficie e della presenza di attività terziarie e commerciali presenti lungo Viale Marazza, che necessitano di parcheggi a rotazione, si è ritenuta non percorribile. Questa amministrazione ha come priorità la riapertura del parcheggio sotterraneo della stazione ferroviaria. Una volta consegnato da parte del professionista incaricato il progetto per la realizzazione dell'intervento, sarà possibile ipotizzare un cronoprogramma per la ridefinizione finale della riapertura, ricordando già che nel precedente evento del 2017 erano comunque trascorsi circa 6 o 7 mesi. Dico solo una cosa in più e poi eventualmente lascio la parola anche al sindaco se vuole aggiungere, in merito al fatto appunto della mia risposta citata all'interno dell'interrogazione. Purtroppo sono accadute delle questioni progettuali che anch'io non pensavo quando ho dato quella risposta, cioè si stava lavorando affidando gli incarichi alle ditte per ripristinare i danni effettuati all'interno del parcheggio. La questione di dover cambiare tutto l'impianto di rilevazione a fumi non più a norma e quindi non più riparabile e la necessità di una nuova progettazione per ottenere poi comunque il benestare dei vigili del fuoco è stato un imprevisto che non era stato valutato, quindi siamo tutti consapevoli dei disagi che questo sta provocando. Gli uffici stanno lavorando nel modo più veloce possibile per affrontare queste problematiche, che sono problematiche che in realtà affrontano tutti i giorni in tantissimi ambiti. Quindi questo è quanto.
Grazie Assessore Elisa Zanetta. Adesso la parola al Consigliere Roberto Faggiano, se si ritiene o meno soddisfatto della risposta.
Assessore Elisa Zanetta, tengo a precisare che ho inserito all'interno dell'interrogazione la richiesta di informazioni che c'è stata diretta tra me e lei, semplicemente per testimoniare e mettere agli atti
il fatto che a me interessa risolvere il problema e non far la polemica, nel senso che prima, io ho lavorato così per 4 anni, ho sempre prima chiamato l'assessore competente, cercato le risposte all'assessore competente, nel momento in cui poi non ci riesco ad arrivare, poi c'è anche una funzione politica da assolvere. Semplicemente per quello, non era assolutamente il tentativo di denigrare la risposta che mi ha dato, anzi, più volte l'ho detto, lei è uno degli assessori che ogni volta che viene chiamato risponde. Non sono soddisfatto della risposta per un semplice motivo. Fortunatamente non faccio professore, perché altrimenti io qui avrei dato l'insufficienza, ma per un semplice motivo, perché bastavano gli ultimi 2 paragrafetti, è stata fatta una cronistoria che a me non serviva. Cioè io ho fatto, nell'interrogazione ho posto 2 domande precise, a me della cronistoria non mi interessava nulla, perché non è che se qualcosa è successo lo dobbiamo sempre 2008, 2000, basta, tirate la riga ragazzi, tirate la riga a un certo punto. Io ho chiesto, lo volete riaprire? E mi dite, a questa amministrazione ha come priorità la riapertura del parcheggio. Perfetto, poi ho detto, nel frattempo possiamo fare i parcheggi gratuiti? E voi mi avete detto, ci abbiamo pensato però no. Boom, finito, non andiamo a prendere il 2008, 2017, punto, semplicemente per questo, grazie.
Grazie consigliere Roberto Faggiano, passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno, ad oggetto interrogazione presentata dai consiglieri Faggiano e Roberto Cataldo, protocollata in data 12/11/2021 al numero 00450862021 relativa alla criticità illuminazione pubblica. Sempre la parola al nostro assessore Elisa Zanetta. Prego la parola al nostro consigliere Roberto Faggiano per la lettura dell'interrogazione e poi per la lettura della risposta al nostro assessore.
Grazie Presidente. Oggetto criticità e illuminazione pubblica. In data 22 novembre 2018, come risposta scritta all'interrogazione da me protocollata il 12 novembre 2018, in merito all'illuminazione di Viale Pio X, il sindaco Sergio Bossi rispondeva testualmente: è in programma una mappatura delle zone che necessitano di potenziamento del servizio. Si valuteranno le priorità di intervento con riferimento all'interterritorio comunale. A distanza di 3 anni mi vedo costretto a riproporre il quesito e addirittura ad ampliare la richiesta di informazione in merito al sistema di illuminazione pubblica del territorio comunale, in quanto ricevo diverse segnalazioni di disfunzione in diverse zone della città. Cito ad esempio via Aldo Moro e la fine di Corso Cavour, perdonatemi. A seguito di quanto detto, il sottoscritto consigliere interroga il sindaco e l'assessore competente al fine di conoscere se ritiene che l'assenza totale di illuminazione in un tratto di strada e il malfunzionamento in altre aree della città renda effettivamente pericolosa la sicurezza dei cittadini che vi transitano, se sono previsti lavori per sanare la situazione e nel caso con quali tempistiche. Grazie.
Grazie consigliere Roberto Faggiano, prego la parola all'assessore Elisa Zanetta.
Chiedo scusa, adesso cercherò di stringere, non la leggo tutta. Allora, purtroppo per lavoro scrivo un sacco di parole, quindi alla fine anche nelle interrogazioni. Però se volete io la leggo tutta. No.
Non sta. No.
Ecco.
Abbiamo letto tutto. Il consigliere Roberto Faggiano prima è stato chiaro, è stato molto chiaro, quindi diamogli le risposte che vuole, chiaro.
Solo la prima parte. Questa amministrazione ha ritenuto di investire importanti risorse per l'efficientamento e miglioramento dell'illuminazione pubblica, utilizzando i contributi assegnati ai comuni italiani dal Ministero dell'Interno per investimenti destinati a opere pubbliche in materia di efficientamento energetico. Nell'anno in corso ha appaltato interventi per un importo pari a 260.000 euro, che appunto abbiamo ottenuto con contributo, che al termine delle procedure di affidamento inizieranno entro la fine di questo del mese di dicembre. All'interno di questi, e qui riassumo, nell'interrogazione sono citati tutti, gli interventi sono suddivisi in 3 blocchi, intervento A, intervento B e intervento C, e sono degli interventi sostanziali, tra cui anche Viale Pio X, che sarà uno dei primi che partirà. Adesso magari andiamo a prendere, ci saranno anche altri interventi, in particolare su via Pio X è prevista la demolizione di 7 pali,
la disalimentazione di tutta la linea esistente interrata e il rifacimento della stessa, la fornitura di nuova posa e nuova linea elettrica e nuovi pali, perché lì la situazione è abbastanza, diciamo, vetusta, quindi i pali sono tutti da buttare e anche la rete. All'interno di questo blocco ABC un altro intervento importante sono le sostituzioni di grandi arterie di scorrimento, come possono essere la via Franzi, la via Novara. Sono grandi arterie di ingresso alla città che oggi hanno prevalentemente lampade vetuste, quindi verranno tutte trasformate in lampade a LED. Adesso ve ne racconto solo alcune, via Le Marconi, via Montale, qui c'è tutto l'elenco per arrivare appunto alla cifra che prima vi ho detto, con contributo ministeriale di 260.000 euro. Arrivo poi all'ultimo punto, in cui appunto do riscontro in merito ai malfunzionamenti evidenziati dal consigliere in via Aldo Moro al fine di Corso Cavour. Per quanto riguarda il tratto finale di Corso Cavour, si tratta di una problematica nota e già segnalata. Sì. Gli uffici provvederanno a sollecitare nuovamente l'intervento manutentivo, mentre per quanto riguarda via Aldo Moro, agli uffici non è mai giunta nessuna segnalazione di malfunzionamento. Si è provveduto pertanto a segnalare quanto rilevato dal consigliere.
Grazie, assessore Elisa Zanetta. Prego la parola al nostro consigliere Roberto Faggiar, se si ritiene o no soddisfatto.
Ebbene sì, mi ritengo soddisfatto, e la persona che mi ha fatto la segnalazione su Corso Cavour mi ha detto che è stato risolto. Per cui
no,
sì.
Su via Aldo Moro come
è stata la segnalazione. Su via Aldo Moro, però ve lo dico io, fidatevi. Vabbè, ciao. Grazie, buona serata.
Scusate un secondo, avendo concluso tutti i punti all'ordine del giorno, dichiara conclusa la seduta del Consiglio Comunale alle ore 21:24.